Dunque, come avevamo detto ieri dovrei aver toccato qualche argomento di generale su vostra sollecitazione, in particolare ricordo strato, classe e ceto, e oggi invece mi dedicherei ai testi ulteriori, quindi il Morin da una parte, le dispense dall'altra. Anche se poi, se vi ricordate, abbiamo già in qualche misura toccato un po' tutto strada facendo. Nel senso che con queste lezioni vorrei darvi anche un qualche modello di riferimento su come organizzare un discorso eventualmente d'esame. Nel senso che appunto ancora qualcuno mi dice quando siamo in sede d'esame, cioè, posso fare un parallelo? Veramente devi fare un parallelo, l'idea generale sarebbe quella. Il momento del colloquio d'esame, per quanto mi riguarda, almeno perché ognuno qui parla per sé, è un momento in cui si vede la manualità del sapere, diciamo, se vogliamo continuare a tenere la figura dell'artigiano. Quindi è il momento in cui uno dimostra che con quello che ha studiato ci ha anche pensato ed è in grado di parlare di qualcosa articolando un discorso complesso, trasversale possibilmente, anche perché, come dicevo da ieri, come vi ho detto per tutto l'anno, i testi d'esame sono estremamente connessi, sono estremamente interlacciati, se vogliamo usare un termine un po' tecnico. Quindi, ieri una vostra collega, che non so c'è, la collega del paradigma, non la vedo, sì c'è, perfetto, allora mi aveva chiesto appunto di spiegare un po' meglio il paradigma in Morin, e quindi questo senz'altro è l'inizio. C'è qualcos'altro? Ah, c'era pure l'atmosfera. Madonna mia, che angoscia. Ok, va bene, allora, vediamo un attimo. Il paradigma è un'idea molto, molto, molto intelligente per molti versi, che nasce nella filosofia della scienza, nell'ermeneutica da quelle parti, per colpa di un tale Thomas Kuhn, come probabilmente vi ho detto, il quale si interessa del modo in cui si costruisce il sapere fondamentalmente. È un nostro punto abbastanza delicato, nostro di tutti oggettivamente, no? Nel senso che anche qui, se mettiamo in parallelo con i capitoli del mondo a spirale che avete nelle dispense, il discorso è estremamente simile, nel senso che lì ci interessiamo fondamentalmente della nascita del sapere scientifico. Però la nascita del sapere scientifico è, a suo modo, una risposta al problema del come faccio a sapere. Siamo sempre lì. Il che nasce, se vogliamo fare un brevissimo inciso, con i primi presocratici, fondamentalmente. Il problema dei primi presocratici, che poi diventa il problema della filosofia, è trovare un sapere stabile. E da qui possiamo trasferirci su quello che abbiamo detto a proposito della nostra fragilità esistenziale, no? Nel senso che noi cerchiamo cose stabili perché ci percepiamo come non stabili. Quindi è ovvio che il sapere da questo punto di vista debba presentare, perlomeno per noi, ricordiamoci, perché altre culture questo problema non ce l'hanno mai avuto. Noi siamo un po' più sensibili a questo argomento e quindi andiamo cercando soluzioni finali. Poi le troviamo magari sbagliate, come sapete, ma insomma. La soluzione finale, quella che si era concepita inizialmente, era il famoso atomo, su questo poi ci torniamo. Ad ogni modo, il problema era come facciamo a sapere. E con la rivoluzione scientifica si afferma questo tipo di risposta, ovvero sia sappiamo attraverso la dimostrazione di ciò che abbiamo pensato per mezzo di meccanismi, apparati, prodotti tecnologici assortiti. Il primo che crea un grandissimo scompiglio nel 1600 è la pompa ad aria, che è capace di creare il vuoto, che molti ritengono non possa esistere. Col vuoto abbiamo un problema ulteriore che però lasciamo da parte. Quindi, perché questi signori, in particolare un certo signor Boyle, che è uno dei principali responsabili occulti dello stato delle cose odierne, insieme a Isacco Newton, insieme a tante altre belle persone, Leibniz e compagnia cantante, perché cominciano a porsi il problema del conoscere in modo così forte e si orientano verso una strategia cognitiva che fino ad allora nessuno aveva mai preso in considerazione. Perché, scusatemi, qualche decennio prima, era andato in frantumi quello che era il principale modo di costruire un sapere a nostra disposizione. Ed era questo l'autorità degli studiosi precedenti, fondata in ultima istanza nell'autorità divina. Questo era il filo lungo il quale si era costruita la cultura fino a Lutero. Perché? Perché Dio aveva fatto delle rivelazioni, aveva lasciato delle scritture, dopodiché c'erano state tutta una serie di adattamenti con la cultura precedente che passavano attraverso la, come dire, sistemazione di Aristotele, come forse saprete, ad opera della scolastica, quindi tutto un movimento culturale immenso che era riuscito a dare una coerenza, che da allora non c'è più stata evidentemente, al corpus della cultura occidentale, fondando tutto questo sull'autorità comune derivante dalle scritture e in ultima istanza quindi da Dio. Ecco da dove deriva poi l'utilizzo che avrete sentito spesso dell'ipse dixit, no? L'hanno detto addirittura loro, quindi va bene, siamo tranquilli, se l'hanno detto i padri possiamo dirlo anche noi, possiamo costruire su questa cosa purché si tenga chiaro che erano molto meglio loro di noi. A un certo punto però Lutero crea un finimondo, nel senso che con il primo vero scisma della Chiesa occidentale, questo ricorso ad una comune autorità che possa mettere d'accordo studiosi di fazioni opposte non è più possibile. Se sei riformato o se sei cattolico non puoi rinviare alla stessa tradizione perché, come dire, ti stai oramai scannando da un po' di tempo. Non si prevedono situazioni in cui la cosa miglioreranno, vi ricordo il Concilio Tridentino, tutta una serie di cose estremamente poco piacevoli, guerre di religione in ogni dove, quindi non c'era verso di recuperare quella situazione. Peraltro, e qui siamo nel primo capitolo del mondo spirale per chi ha una minima conoscenza delle dispense, dicevo peraltro il modo di produrre cultura con quel sistema era diventato veramente stantio, se ne poteva più fondamentalmente. Le università erano luoghi dove si dibatteva infinitamente, con tutta una serie di arzigogoli, con tutto quello che, diciamo, un pensiero iper raffinato in chiave logica può tirar fuori, quindi cavilli, ragionamenti capziosi, molto sottili, no? Le famose discussioni sul sesso degli angeli, eccetera, eccetera. E quindi effettivamente necessitava di un qualche genere di rinnovamento. Ora, il rinnovamento che viene scelto è di tutt'altra marca, ed è anche comprensibile se ragioniamo un po' in un'ottica di pendolo, no? Da una parte c'era questa teoria, questa fumosità assoluta del corpo accademico, dall'altra parte arrivano questi signori che si proclamano scienziati e che dicono basta chiacchiere, andiamo ai fatti. Ora, sti fatti sono una categoria estremamente complicata, noi continuiamo a usare la categoria del fatto come se fosse ovvia, ma il fatto ovvio non è per niente, anche perché, come abbiamo detto, tra l'ipotesi e la costruzione dell'esperimento già c'è un discreto varco, c'è un discreto spazio. L'esperimento, come abbiamo visto, magari poi lo rimarchiamo più tardi, è a dir poco convenzionale, non ha questa, come dire, questa caratteristica di rispecchiare la realtà com'è che noi gli attribuiamo, perché l'esperimento abbiamo fatto noi, abbiamo scelto noi cosa metterci e cosa no. Abbiamo costruito noi le macchine, le quali macchine ovviamente non sono perfette. Questa cosa non ce la dimentichiamo perché noi abbiamo deciso che la macchina è questo, no? Sappiamo. Abbiamo deciso che la macchina è questo feticcio fantasmagorico, senza porci mai il problema che sarebbe anche logico del come può una mente imperfetta partorire la perfezione. Se noi siamo fallaci, probabilmente anche le macchine lo saranno. Tutti quelli che usano una macchina sanno che, per quanto sofisticata e per quanto spacciata per estremamente precisa, puntuale, eccetera, ogni tanto un bello schiaffone, un bel cazzotto gli fanno una mano santa, tu dici perché? Non lo so, però funziona. Dopo, no? Oppure il computer che fai lo spegni e ricominci, il famoso metodo TS, ecco. Allora ste macchine noi in qualche misura le abbiamo sopravvalutate estensivamente, Quindi dalle macchine escono una serie di cose che noi abbiamo deciso essere la realtà, questo è il punto, oggi ve lo dico così, visto che sto studiando altre cose, quindi forse l'ho capito meglio, e ci fondiamo su queste. Allora, chiaramente, come vedete, perché lo scienziato poi raggiunge uno status importante? Perché di fatto lo scienziato è il nuovo mago che costruisce i fatti. Possiamo dire quello che ci pare, no? Può dire quello che vuole lo scienziato, che lui invece si limita a mostrare la realtà com'è, ma non è vero per niente, non c'entra nulla. Lo scienziato crea una situazione all'interno della quale avvengono delle cose che lui in qualche modo è riuscito a convincere tutti che siano la realtà. Questo è quanto. Quindi, come vedete, c'è un cambiamento piuttosto drastico e piuttosto radicale nell'articolarsi del sapere. Il nuovo sapere si fonda sulla famosa prova empirica, ma si fonderebbe pure, perché i nostri predecessori del 600 non erano stolti come gran parte dei nostri, invece, epigoni del 2000, si fonderebbe anche sul principio della parzialità del sapere. Se andate a vedere in Morin, scoprite che Newton è uno dei condivisori di quella bella immagine dell'arcipelago delle conoscenze che usa Morin. No, cosa dice Morin? Il nostro conoscere è un arcipelago di certezze in un mare di mistero. Questo l'ha detto Newton, quindi non parliamo di chiunque. Tra l'altro, Newton, chi vuole leggersi una cosa molto impegnativa, è cordialmente invitato a farlo. C'è una trilogia di un autore che si chiama Neal Stephenson, che si chiama Ciclo Barocco. Sono tre romanzi di una bellezza assolutamente mozzafiato, secondo me. Sarebbe pure lì opportuno leggerli, purtroppo in inglese, perché la traduzione non è un granché, ma ci sono anche in italiano. E guarda caso sono focalizzati tutti e tre sul momento della nascita della Royal Society. C'è anche una parte narrata, una parte fiction ovviamente, ma la ricostruzione degli incontri con Leibniz, dei meccanismi di pensiero di Newton, eccetera, è di una bellezza incredibile e mette chiaramente in luce questa circostanza, buongiorno, ovvero sia il fatto che Newton non si considerava affatto uno scienziato. Newton pensava ad essere un alchimista. Pensate voi che roba.
Scusa, mi può rimuovere il titolo della...
Allora, l'autore è Neal Stephenson, scritto col PH, Stephenson, e i tre romanzi sono raccolti in quello che si chiama il ciclo barocco. Non so come l'hanno tradotti, sono Quicksilver, Sense of the World, qualcos'altro, ma insomma, con ciclo barocco è più che sufficiente. Quindi, dicevamo che appunto Newton si considerava un alchimista. Quindi l'idea di scienza che noi abbiamo, che si fonda su Newton, e Newton non avrebbe trovato qualcuno che è disposto a sostenerla, perché Newton era perfettamente al corrente del fatto che lui avrebbe scoperto delle cose, ma non avrebbe scoperto tutto. Anche perché Newton era una persona religiosa, come la gran parte di questi signori era una persona religiosa. Noi continuiamo a far finta che gli scienziati siano tutti come Margherita Hack, stavo vedendo passando in edicola c'era un ulteriore ricordo, no? Ma alla nascita la scienza non era affatto così. Vi ricordo che Galileo si proponeva come miglior interprete delle scritture, non come smentitore delle scritture. Galileo non aveva per niente in mente di dire sono tutte balle e Dio non esiste. Voleva dire però che lui era in grado di parlare meglio della interpretazione delle scritture di quanto non fossero in grado di fare i chierici. Perché i chierici parlavano di un livello delle scritture letterale per il volgo. E il volgo è sempre stata un'espressione non particolarmente lusinghiera. Non è che parli del volgo volendogli bene, parli del volgo disprezzandolo. E loro facevano così. Era questo il punto. Cioè, la dinamica di nascita del sapere scientifico è una dinamica dove si intrecciano, come vedete, una serie di motivazioni che sono estremamente umane e molto poco scientifiche. Quindi problemi di prestigio, problemi di potere. Problemi ovviamente di ricerca del conoscere e del sapere, perché questo chiaramente c'è, ma è un'amalgama assolutamente inscindibile, inestricabile. La purezza della quale ci parlano gli scienziati di oggi, a sentire i quali non ci sono ulteriori preoccupazioni che non il progresso del sapere, in ultima analisi è una presa in giro, perché tutti noi sappiamo che la gara per brevettare il genoma o decodificare qualunque altra cosa non è una gara per il sapere, ma è una gara per i brevetti. Nel momento in cui abbiamo creato l'idea del brevetto, abbiamo in qualche modo irrimediabilmente rovinato l'idea del sapere fine a se stesso. C'è da un'altra parte, c'è spesso su internet, come vi ho detto più volte, no? C'è gente che decide di mettere a disposizione ciò che ha creato gratis, quello. forse, è sapere, anche se poi gli egoisti di professione ci diranno sì, ma lo fanno perché poi dopo vengono ingaggiati e qualcuno paga loro cifre iperboliche. Può anche darsi, però questo in qualche modo è quello che un altro filosofo molto interessante che si chiama Eugen Fink chiama lo sguardo cattivo. Io sono assolutamente d'accordo. Tu puoi sminuire metodicamente qualsiasi cosa, no? La domanda è, vale la pena di farlo? Non so se qualcuno di voi ha visto Vita di P. Vita di P è una riflessione esattamente su questo, no? È più bello che io ti racconti una storia dove c'è una tigre con la quale io ho a che fare su un'isola impressionante con delle notti magiche, o vuoi sentirmi dire che quello ha stuprato mia madre, l'ho dovuto accoltellare e poi mi sono mangiato le sue carni? E quello è il problema. Che scegli? Perché è qui la scelta, è anche questo. Noi abbiamo travestito uno sguardo cattivo come lo sguardo vero, ma non è questo il punto, non è lì. Lo sguardo cattivo è uno sguardo, è un modo di vedere le cose, un modo che rifiuta di leggere altro, no? Un modo che vuole attenersi, si sa per quale motivo, alla materia bruta, e anche qui, no? Gli aggettivi dicono. Quindi, ecco, insomma, ci sono un sacco di cose che potremmo dire su questo argomento, però fondamentalmente quello che ci interessa è adesso il problema del paradigma. Torniamo un attimo a Bomba. Il problema del paradigma, quindi, è interessante in un'ottica di costruzione del sapere, perché ci dice quali sono fondamentalmente i capisaldi sui quali si fonda il sapere in un certo momento. Potremmo estendere in qualche misura il concetto di paradigma per arrivare al concetto di cultura oggettiva, ovvero sia potremmo dire che il paradigma è in larga misura la radice dalla quale si costruisce la cultura oggettiva di un certo periodo. Perché sono delle ipotesi scientifiche, delle teorie scientifiche di un certo peso, ma non solo questo, sono anche modi di vedere il mondo che ne derivano, sono anche sistemi di valori, sono anche tutta una serie di riflessi di questo pensiero scientifico nella vita quotidiana, no? Perché anche il pensiero scientifico, per quanto possa essere astruso, non è che rimane lì, si riversa nella nostra vita, no? Crea cose con cui noi diventiamo sempre più intimi, propone delle soluzioni e delle letture che poi vengono date per scontate, accettate nel modo di spiegarsi il mondo, che è quello che noi facciamo tutti i giorni. Adesso ci hanno dato questo grimaldello così divertente che è la famosa storia del Big Bang. Al di là della Big Bang Theory, che trovo sia una cosa divertentissima in televisione, io sulla teoria del Big Bang ho delle serie difficoltà. Perché tu puoi pure dirmi che un bel giorno a un certo punto dal nulla è esploso l'universo, ma me dovresti pure spiegare come mai, cioè prima che c'era niente, a un certo punto un bel giorno diciamo ok, mo, boom, eccoci, via, si dia il via alle danze. È un po', se ci pensate, è divertente in un certo senso, no? Allora, se noi lo integrassimo per esempio con la mitologia indù, già staremmo un passo avanti, perché la mitologia indù ci dice che dal corpo di Shiva emergono delle bolle e dei profumi e delle emanazioni che poi esplodono e creano gli universi. Quindi gli indiani sta cosa l'hanno pensata 4500 anni fa e l'hanno pure detta meglio. Quello è il bello, perché quella è bella. La teoria del Big Bang, per carità, c'ha una sua grazia, ma lascia un po' il tempo che trova. E poi abbiamo cominciato a dire, allora 35 milionesimi di secondo dopo hanno cominciato a distinguersi gli elementi pesanti, e poi si è generato questo, e poi serviva che ci fosse il bosone perché altrimenti non saremmo riusciti a far tornare tutti questi conti che abbiamo fatto. Ecco, tutta questa cosa è diventata la realtà, senza tener presente che il famoso bosone di Higgs di fatto cos'è? È un segno su un grafico, con qualcuno che ci dice, lo vedi? E te gli dici, vabbè, sì, perché noi sulla fiducia andiamo forte da questo punto di vista, no? Ma non c'è da nessuna parte, non c'è il quark, non abbiamo visto niente noi da questo punto di vista. Ma questo perché? Perché già ci hanno detto dai tempi dati che quello che vediamo comunque è una fregatura. Per cui, no, a quel punto, se posso dirti che quello che tu vedi non conta, ma quello che io non vedo ma so che c'è e te lo faccio vedere per altri modi, sì, come vedete si creano tutta una serie di problemi, no? Di equilibri fondamentalmente. Ad ogni modo, quindi il paradigma è questa cosa. E ha questa indubbia qualità del connettere le cose. Il paradigma ci dice che appunto la scienza, la vita quotidiana, i valori, i modi di fare, eccetera, sono tutti collegati. Non sono ognuno chiuso da una parte, come invece appunto il nostro sapere tende a dirci. Perché il nostro sapere tende a dirci questa cosa? Un po' perché, come abbiamo visto, la distinzione è il fulcro del nostro modo di pensare. Noi dividiamo, siamo bravissimi. Dividiamo perché oltretutto è pure pratico dividere. Vi ricordo Cesare, no? Che diceva divide e timpera. Se tu dividi il tuo avversario, l'avversario diviso è molto meno capace di reagire dell'avversario unito. Questo dipende solo da chi scegli come avversario. Se tu scegli il mondo come avversario, se tu il mondo lo fai in pezzetti piccoli piccoli piccoli, il mondo diventa inerme, perché come fai poi a rifederare tutti questi atomi? Quindi ci sono tutta una serie di toni delle nostre attitudini, no? Dicevamo. Però quindi noi siamo quelli della divisione, e quindi in questa divisione abbiamo fatto in modo che il sapere, anche lui, per quanto si fosse costruito una rendita di posizione molto significativa, non esagerasse. E quindi l'abbiamo diviso in tanti sottosaperi specialistici, per cui c'è la scienza, poi c'è la fisica, poi c'è la fisica delle particelle, c'è la fisica delle particelle inventate, c'è tutta una serie di cose che piano piano a cascata generano una serie di compartimenti stagni. E noi otteniamo un sapere che non dialoga più con gli altri. Un sapere che dice una cosa che, detta lì così, non è tanto traumatica, ma se io la dicessi insieme alle cose che dicono gli altri, diventerebbe un ciclone e spazzerebbe via il sapere stesso. Quindi il sapere non ha nessun interesse a che il pensiero recuperi una condizione comune, o perlomeno una parte, perché come abbiamo visto il problema della distinzione è un problema molto impegnativo. Noi non possiamo prescindere dalla distinzione. Come Perseo non può uccidere Procuste che colletto di Procuste, noi non possiamo prescindere dalla distinzione, perché noi siamo il frutto della distinzione. Noi siamo ciò che si è distinto dall'animale, tanto per dirne una, no? Quindi la nostra coscienza è distinzione. Ecco perché poi l'io, che è diventato il tiranno della situazione, ce la sta imponendo in modo abnorme, perché l'io nasce dalla distinzione e si fonda la sua distinzione, e questo è il punto. Quindi non è che posso dire, vabbè, allora d'ora in poi non distingo più niente e facciamo un bel casino, no, perché tanto non è quella l'idea, perché sarebbe ugualmente problematico per altri versi. Il mio problema è dosare la distinzione, distinguere fino a un certo punto, quindi immaginare probabilmente un sapere dove una buona parte di questo sia comune a tutti e permetta il dialogo, e poi ognuno si approfondisca in modo più o meno rigoroso, tanto ci piace questo aggettivo, usiamolo, le sue inclinazioni, le sue idee, le sue cose, capite? Ma nel momento in cui questo sapere diventa di fatto una serie di spuntoni da un terreno arido, nessuno di quelli che è in cima ai diversi spuntoni poi è in grado di parlare con gli altri, e quindi ciò che scopre rimane sempre in qualche misura depotenziato, non viene mai messo a sistema, non viene mai utilizzato per una riflessione più globale. Perché questa cosa, ci dice Morin, diventa oggi molto problematica? Dunque, al di là del fatto che genera stupidità, e questo l'abbiamo detto più volte, e credo che già questo sarebbe sufficiente, ma il punto centrale è che noi oggi siamo arrivati a un grado di sviluppo delle tecnologie, del sapere, eccetera, per cui ci troviamo costantemente ad affrontare problemi che sono transdisciplinari. E non sappiamo più come fare, questo è il punto. Perché un problema può essere affrontato in senso specialistico quando tutto sommato è un problema specialistico. Ma quando io devo gestire l'ambiente del pianeta, non ho uno specialista, non c'è uno specialista del pianeta. Ci sono una miriade di specialisti, ognuno dei quali pensa agli affari suoi. E quindi tu il problema dell'ambiente non lo risolvi. Perché il problema dell'ambiente è un modo del mondo di dirti: guarda idiota, che non serve essere così bravo in questo, così bravo in quello e così bravo in quest'altro, se tutto questo tu poi non riesci a metterlo a riflettere unanimemente su un argomento complicato. Tu il problema dell'ambiente non lo puoi parcellizzare, non puoi decidere che di questo si occupa l'ingegnere, di quello si occupa il biologo, poi c'è il geologo dall'altra parte, il climatologo di là, il ghiacciologo di sopra, eccetera eccetera, ogni tanto uno scienziato sociale per dirci qualche tipo di cosa sulle relazioni tra l'ambiente e il mondo. Ma di che? Quando? E questo è solo un esempio, evidentemente, no? Perché la scala dei problemi che abbiamo generato ormai è una scala che trascende la specializzazione. Tant'è vero che la specializzazione sta crollando, non so se avete fatto caso, ma succedono cose in questi giorni che ricorderemo, perché il problema stamina, per esempio, è il cortocircuito assoluto della questione. Noi abbiamo una comunità scientifica che si sta, poi non so chi ha ragione, non mi interessa, io ne parlo da sociologo a questo punto, no? Vedo cosa però? Vedo una comunità scientifica piuttosto concorde nel dire che è una balla, e tutto il resto della società che dice chi se ne frega, il che è un problema, non so se mi spiego. No? Perché il potere dello scienziato stava esattamente nel dire col suo timbro: no, questo è sbagliato e questo è giusto, io so quello che decide. Oggi come oggi loro non decidono più niente, perché il paziente se ne frega dei loro ragionamenti, che non capisce d'altro canto, e ha una cosa invece che chi è rimasta piuttosto chiara vorrebbe sopravvivere. Questo, come dire, no? Su questo non c'è da discutere. Quindi, che gli dicano: guarda, c'è la boccetta d'acqua di Lourdes, o c'è qualcuno che magari usando gli stessi strumenti della scienza travesta quest'acqua di Lourdes per qualcosa di accettabile, a lui gli va benissimo. Extreparatio la chiamavano i latini, no? Quando non c'è nient'altro, allora io posso fidarmi di una comunità che, dopo che mi ha detto che avrebbe risolto i miei problemi, ora mi dice che non è in grado di risolvere i miei problemi, ma che quello che vorrebbe risolvermi comunque è un ciarlatano. Il cortocircuito è qui. Il potere giudiziario, che pure lui non valuta cose ma valuta altre cose, decide a favore del ciarlatano. Eccoci, questo è il punto dove il paradigma va in crisi, no? Perché il paradigma non controlla più niente. Loro continuano a ritenere di avere un qualche potere sanzionatorio, il resto del mondo dice: ok, sì, voi dite quello che vi pare, noi andiamo avanti, facciamo le manifestazioni, ci incateniamo le pompe, vi denunciamo al TAR, tutta una serie di istanze che ci dimostrano che la scienza non sta da una parte, come l'economia non sta da una parte, sta qui, e la posso aggredire con tutta una serie di strumenti che la scienza non è in grado di affrontare, perché non ci aveva pensato a sta cosa. Lei pensava di poter essere, no, bella remota, e non è per niente bella remota. Quindi pensateci, perché oggi stanno accadendo cose che saranno, secondo me, nei libri di storia, perché questo è un precedente. Ce ne sono stati piccoli altri, ma questo è esplosivo e dirompente. Come finisca, finisca. Comunque oramai sarà un po' difficile prendere sul serio gli scienziati, no? Perché poi quelli che vengono scelti vengono dimostrati essere dei ciarlatani a loro volta, persone che odiano quello con cui hanno a che fare, non per ragioni scientifiche ma perché c'è capello o non ce l'ha, perché si è fatta la macchina o non se l'è fatta. Insomma, comunque questi scienziati in larga misura si rivelano essere delle persone molto piccole. Non sono sti giganti, non sono... Quando tu hai un cardiochirurgo di fama che viene carcerato perché si faceva corrompere per modificare la scala degli interventi, tu non ti puoi fidare dello scienziato. Diventa difficile. Quindi capite che, ecco, dalle posizioni di Boyle, poveraccio, che probabilmente non immaginava saremmo finiti in questo letamaio perenne, ci troviamo invece a fare i conti con il fallimento di un'altra strategia cognitiva. Quello che a noi sarebbe servito per cosa? Per assicurarci, perché di nuovo stiamo alla rassicurazione. Lo scienziato si propone per un lungo lasso di tempo come il nuovo sacerdote. Non a caso noi abbiamo fatto poi Scientology, perché l'essere umano va avanti, se ne frega di tutto quello che gli viene detto. Ah, non puoi unire la scienza e la religione, no? Come no, posso? Caspita se posso. Anzi, per colmo dei colmi, lo fa uno che è un pessimo scrittore di scienza, di fantascienza, come se non bastasse. Non so se sapete che Scientology l'ha creata un tizio che aveva scritto dei romanzi orribili di fantascienza, dai quali ha detto: perché io questa cosa invece ci faccio una religione che funziona molto meglio. Ecco, appunto. Quindi, come vedete, insomma, se ne può estensivamente discutere. E quindi voi, quando vi aderite a Scientology, tentate di diventare come degli alieni dei quali ha pensato uno, che poi nel frattempo è morto, eccetera, eccetera, e che non sono, no, fantasia di più. Qui stiamo ben oltre, no? Qui l'immaginazione del potere è andata, ha fatto, è diventata tiranna, è impazzita pure, insomma è successo un po' di tutto. Però tutte cose che appunto stanno a sottolinearci come questa rigida divisione dei domini, sulla quale noi continuiamo a battere la gran cassa, non regga più da nessuna parte, fondamentalmente, no? E anzi stiano tornando una serie di esigenze brute per molti versi, perché la vecchia cultura, i secoli precedenti potevano essere noiosi quanto volete, ma avevano messo a punto delle strategie di pensiero di una raffinatezza che noi ci sogniamo. Noi siamo di nuovo a dover risolvere i problemi con la clava, come succedeva precedentemente, no? Vedete, guardate l'aumento vertiginoso della violenza. La violenza è l'ultimo strumento, di nuovo è l'extrema ratio, qualcuno che non è in grado di darsi conto di niente in altro modo sfascia le cose. Questo è, o uccide le persone. Ma tra la violenza e l'incapacità mentale il passo è brevissimo. La violenza nasce dalla frustrazione, la frustrazione nasce dal vedere cose che tu non capisci. Provate, pensate a quelli, ai malati che a un certo punto si trovano inabili a leggere, inabili a parlare. Qual è la reazione? Uno scoppio d'ira, per forza, perché sei frustrato, perché era una cosa che sapevi fare e non sai fare più, e adesso non sai come riuscire a fare quelle cose che sembravano tanto ovvie. Allora, se tu sei un deficiente nel senso letterale del termine, quindi se manchi di capacità mentali, probabilmente diventi violento. E probabilmente ne abbiamo una carrettata in giro, fondamentalmente, no? Perché abbiamo visto c'è una prassi, in qualche modo si è affermata una prassi suicida del sapere, no? Il sapere oggi ci dice che il sapere stesso non serve se non per fare certe cose. Nel momento in cui queste cose non si fanno più, il sapere è finito. Altra chiave di lettura dei famosi NET di cui parlavamo ieri. Perché devo sapere se tanto non posso lavorare? Visto che mi hanno detto che sapere e lavorare sono la stessa cosa? Tutta una serie di cortocircuiti in atto, fondamentalmente. Oh, quindi dicevamo, quindi questo sarebbe il paradigma, come avevo detto, questo insieme di cose, questo insieme di interazioni, di reazioni, di effetti domino, che derivano dall'utilizzo, dalla messa in atto, dalla messa in auge di certi sistemi di pensiero. Ora, è ovvio, per quanto appena detto, che il paradigma non è così facile da modificare. Perché il paradigma non è semplicemente l'idea scientifica per la quale tu dici no, guarda, qui c'è un'altra X e tu hai sbagliato, quindi ho ragione io e cambiamo le cose. Vabbè, quello per carità si fa, no? Ma il paradigma è pure tutto il resto. E tutto il resto significa una certa stratificazione sociale, per esempio, per riprendere quello che dicevamo ieri, no? Perché il paradigma propone dei valori in base ai quali si distribuiscono dei ruoli che hanno dei privilegi. Per cui è chiaro che quelli che hanno i ruoli con i privilegi sono un po' contrari a perderli semplicemente perché qualcuno ha dimostrato che stanno campando su una balva. Cioè, è un dettaglio secondario quello. Loro sono lì e ci vogliono rimanere, nonostante il fatto che, eccetera, eccetera. Quindi il paradigma ha una sua inerzia. E nella logica, diciamo, meno traumatica alla quale si riferisce Kuhn, che non ha visto appunto Stamina e tutto il resto, ma era rimasto a una vita scientifica abbastanza regolare, che lui chiama vita appunto normale, no? L'accumulazione normale del sapere. Il problema nasce all'interno del sistema del sapere stesso, nasce con le famose anomalie. Che cosa sono queste famose anomalie? Sono dei fatti più o meno evidenti che il paradigma non riesce a spiegare. Ovvero sia, sono l'ennesimo sistema attraverso il quale il mondo suona il campanello e dice: guarda, tu sarai bravissimo, ma non sei abbastanza bravo. Riprova, sarai più fortunato, come si diceva. E vi ricordo sempre il famoso detto di Beckett, che io mi scriverei a casa: provare ancora, sbagliare meglio. Questa è la nostra questione, noi non saremo mai quelli perfetti, non abbiamo i modi per essere perfetti, potremmo essere migliori. E migliori è discutibile come, no? Saremo migliori da un punto di vista dell'estetica, saremo migliori da un punto di vista dell'efficacia, saremo migliori da un punto di vista della redistribuzione, c'è un sacco di modi di essere migliori sbagliando, questo è il punto. Purché ovviamente non si condanni a priori l'idea dell'errore, e noi invece questo l'abbiamo fatto, perché non ci siamo fatti mancare proprio niente, fondamentalmente. Allora, il paradigma a un certo punto incontra questi fatti che non è in grado di spiegare. Una pioggia di rane, un movimento delle galassie che non ti aspettavi. No, noi oggi siamo in questa situazione nella quale si parla poco perché diciamo, è tanto esoterico. Però noi eravamo rimasti che dopo il Big Bang, a un certo punto, il moto dell'universo si sarebbe piano piano rallentato. Perché se tu te figuri la situazione, dici una cosa esplode, le cose partono a tutta birra, poi piano piano, no? Lentamente. Finisce questa gioia e anzi addirittura probabilmente cominciano a tornare indietro e andiamo verso il prossimo Big Bang. Questo al limite ci avrebbe spiegato, cioè, com'è il Big Bang? È perché è un grosso palloncino elastico l'universo, no? In quei 20 miliardi di anni a un certo punto comincia e finisce e ogni volta riparti. Oh, al limite ci potevo stare. Ma qual è il problema? È che invece le galassie accelerano. Porco mondo maledetto, come funziona sta cosa? Cioè, chi c'è che continua a spingere queste galassie? Se pensate a Guzzanti, probabilmente ci potremmo figurare gli spingitori di galassie. Come c'erano gli spingitori di cavalieri, no? A un certo punto, questi vanno sempre avanti, ci sarà uno dietro che li spinge probabilmente. Ecco, le galassie a questo punto stanno facendo lo stesso. Come dire, ci siamo inventati la teoria delle stringhe, no? Per cercare di spiegare questa cosa, 17 dimensioni, la cosa, uno a un certo punto comincia a dire, ma te pare di essere un tantino troppo astruso, non dico un po', tantino, una cosa giusta, no? Però la teoria delle stringhe e la materia oscura. I tifosi di Star Wars si troveranno a casa loro, no? Perché dopo la morte oscura, la materia oscura è un passo, ma Cosa sarebbe sta materia oscura? Il fatto che c'è oltretutto, a parte che accelerano le galassie, c'è pure il problema che la materia osservata è meno di quella che dovrebbe essere. E non è che è poca, eh? Guardate fuori, galassie a fottere, quindi di materia ce n'è tanta. Però è un quarto di quella che dovrebbe esserci, secondo i conti dei nostri fisici, i quali non si pongono il problema se avessi sbagliato i conti, ma si pongono il problema dov'è la materia che non trovo, perché, come vedete, no? E ovviamente è nascosta. L'Europa sta spendendo non so quanti milioni di euro da anni per cercare la materia oscura. Allora, c'è gente sotto il Gran Sasso, sotto le montagne svizzere, con dei macchinari enormi, e io dico, sta materia oscura, se è tre volte quella che io osservo, dovrebbe essere più o meno dappertutto, cioè rischio di inciamparci teoricamente, perché se no, no? Dove l'hanno messa? No, non c'è verso di trovarla. Ho trovato delle cose che potrebbero far pensare a, ma insomma è stata una cosa complicata, non, cioè, no? Ripeto, il buon senso a volte aiuterebbe. Se ci sono tre quarti dell'universo fatti da una materia che io non vedo, tre quarti è tanta roba, no? Sarà qui? No, niente, non c'è verso di trovarla, quindi o ci evita, e conoscendoci secondo me non fa manco male, ma altrimenti ci deve essere qualcosa che non quadra. Come vedete, che succede quando si presenta un'anomalia? Tu puoi dire o quanto sono stato stupido, oppure puoi cominciare a trovare dei sistemi per metterci una pezza. Noi stiamo trovando i sistemi per metterci una pezza. Perché se dovessimo cominciare a dire che tutta sta cosa bellissima con la quale campiamo da 400 anni, che in termini storici sono sempre un battito d'occhi fondamentalmente, se ritorniamo a Vishnu e a Shiva di prima, no? Il battito d'occhi di Vishnu sono un paio d'ere, per cui figuriamoci 400 anni quanto ridiamo. Però, stanti così le cose, dovremmo cominciare a dire, ok, allora, non è così. Com'è? No? Dovremmo cambiare un attimo. Cosa complessa, perché su questo discorso, come abbiamo visto, si sono costruiti degli stati, si sono costruite una montagna di istituzioni, delle posizioni e dei privilegi, degli stigmi, no? Tante cose. Quello è il punto. Dicevamo ieri, vi ricordo, non so se lo dicevo a voi, dopo, vabbè, comunque, si diceva, che, no, era con voi, che i primi romantici avevano perfettamente compreso l'esigenza del pensiero poetico per comprendere il mondo, no? Ma Platone, un altro colpevole abbastanza per tanti versi, aveva condotto una vittoriosa battaglia contro i poeti, ai tempi, i quali si arrogavano il diritto di dire la verità a loro, quando invece era Platone che la sapeva molto meglio. È sempre così, cioè abbiamo sempre questa cosa, questa forma di persecuzione, per cui qualcuno sa le cose e gli altri no. Vabbè, comunque, e quindi noi con i poeti abbiamo un rapporto ferocemente depotenziato. Tenete presente però che, guarda caso, se ci pensiamo un attimo, il sapere poetico, ovvero sia il sapere precedente alla sistemazione, l'inizio della sistemazione rigorosa e razionale della filosofia greca, è un sapere che noi continuiamo a riscoprire. Ogni tanto diciamo però, guarda quanto aveva ragione Eraclito, o Eraclito, come volete, che ha scritto frammenti su pezzi d'anfora ormai 3000 anni fa, tra una cosa e l'altra, eppure li legge e dice, cazzo, però aveva visto, vedi... E Eraclito non ragionava proprio esattamente come noi, era un sapere visionario, era qualcos'altro, di cui la poesia è un minimo sostituto. Vi ricordo che il sapere delfico era un sapere che si fondava su frammenti in larga misura incomprensibili, che andavano integrati, eccetera, eccetera, quindi noi chiaramente diciamo, ma non è possibile assolutamente questa cosa che l'integrazione, ognuno fa a capocchia, no? Qui bisogna avere dei criteri ben chiari e distinti, come insegna Cartesio, per capire le cose. Però c'è un altro dettaglio nel frattempo divertente, voi forse non lo sapete, ma avete una zona cieca nella vostra cornea. C'è un punto dove non ci sono i nervi e quindi dovremmo vedere con un buco al centro. A voi risulta di vedere con un buco al centro? Perché? Perché il nostro cervello integra, cioè non c'è soltanto Photoshop. Prima c'era il nostro cervello, molto prima. Quindi secondo me ride il nostro cervello quando abbiamo fatto Photoshop e alla fine gli hanno fatta. Io so qua, sono 15 milioni d'anni che correggo, figuriamoci. Cioè che succede? Che noi nel nostro campo visivo avremmo due buchi che però con una serie di nostre risorse integriamo e facciamo in modo che non ci siano. Lo facciamo da sempre. Ci campiamo. La domanda è perché non dovremmo poterlo fare anche in altri casi? Perché non dovremmo aggiungere quel pizzico, quella storia per la quale la storia diventa bella e non è una rottura di palle, tanto per dirne una, riprendendo Vita di P, che se tu avessi ascoltato per 2 ore e 40 qualcuno che ti parlava di come aveva accoltellato il cuoco saresti diventato scemo. Invece 2 ore e 40 di racconto della vita con la tigre è un altro discorso. Ci sono dei pregi in questa cosa. E se tu non fossi un perfetto torso di broccolo potresti aver capito entrambe le cose. Perché ne devi capire soltanto una? Perché devi ridurmi a dirti che sia una questione di soldi, sia una questione di sesso, sia una questione di gioia? Che palle, non se ne può più. Quindi, ad ogni modo, integriamo, no? Quindi questo sapere integrato del quale si parlava prima è il sapere della poesia, in qualche modo lo restituisce abbastanza, perché la poesia va oltre. E come dicevamo ieri, abbiamo bisogno di qualcosa che va oltre, no? La metafora è uno strumento fondamentale per noi, perché? Perché la nostra lingua, le nostre basi del pensiero si rifanno a un qui e ora. Noi siamo corporei anche nel sapere, la crisi dei nervi per i cartesiani, ma succede. Siamo corporei perché appunto le categorie con le quali comprendiamo il mondo sono costruite sui miei passi, sulle mie distanze, sui miei gesti, no? Afferrare un concetto, avete mai afferrato un concetto? Diceva Gaber, se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. È vero, il problema è che non puoi, perché le idee non le mangi, mangi altro, no? Allora, tutto questo sistema di integrazioni e di pretese e di spazializzazioni assortite dovrebbe essere integrato probabilmente con altre forme di discorso, non così rigorose, forme che lascino spazio, che permettano di aggiungere cose, di immaginare altre soluzioni, di integrare e quindi di avvicinarci alla realtà, perché se la realtà non è tutta razionale, come faccio a pretendere di avvicinarmici soltanto con la razionalità? Altro problema abbastanza interessante. Anomalie si sommano. Le anomalie si sommano e a un certo punto le pezze non reggono più, no? È un po' come, se avete presente, l'animaletto di Ice Age, quando sta davanti alla diga che comincia a mettere tutti i buchi, le dita dentro i buchi per tappare le crepe, no? A un certo punto poi le crepe esplodono e lui va giù con tutta la diga. Quindi più o meno l'idea generale è questa. A un certo punto che sostini il paradigma voler rimanere in auge non gli fa più perché non riesce più a spiegare. E che succede, dice Kuhn? Una fase di sapere rivoluzionario, ovvero sia i vecchi criteri saltano e quindi il sapere nuovo sarà incommensurabile rispetto a quello vecchio, perché noi parliamo ovviamente dell'accumulazione del sapere, ma cosa deve poter esserci perché io possa accumulare il sapere? Una radice comune. Io non posso sommare cose che sono completamente scompagnate, no? Quindi se il nuovo sapere partirà da un altro paradigma, col vecchio paradigma non riuscirà ad avere contatti. Non potrò usare quello che ho già usato. O lo riformulo in qualche modo e lo adatto, oppure lo perdo. Come abbiamo perso tante cose dei paradigmi precedenti. Molte le stiamo ritrovando, perché poi c'è una forma di ironia in tutto questo. Però all'inizio è comunque, da un punto di vista essenziale, il paradigma è incommensurabile. Il nuovo paradigma non ha nulla a che fare con quello precedente. Non è una sua integrazione, non è un suo miglioramento, è un'altra cosa. Come tra Tolomeo e Copernico non c'è discorso. Tolomeo ci dice che la Terra è al centro di questo piccolo universo, diciamo piccolo per modo di dire, ma comunque piccolo universo fatto in modo concentrico al di là del quale c'è Dio, e noi parliamo invece di questi 40 miliardi d'anni luce che, no, ne vediamo 18, ma comunque oltre i quali non sappiamo assolutamente cosa ci sia, siamo proprio una fantascienza più totale sempre. Ad ogni modo, ecco, in questo finimondo di cose noi quello che dicono i tolemaici non riusciamo a recuperarlo manco a cannonate, evidentemente, no? Io credo, a livello di suggestione, che uno dei nostri problemi sia che non riusciamo a pensare l'universo, e questo non è che lo creda io perché mi sono svegliato l'altro stamattina e ho detto sta cosa, ma sulla scorta di Fink, il quale Fink medita Eraclito. Restiamo un'altra volta da capo a 12, no? Il quale Eraclito ci diceva delle cose estremamente interessanti. Di fatto il problema qual è, dice il filosofo? Che noi trattiamo l'universo come un oggetto come gli altri, laddove l'universo è qualcos'altro. Perché se io penso all'oggetto come l'universo, automaticamente mi viene il problema dei limiti dell'universo. Dove finisce l'universo? E automaticamente mi chiedo, e che c'è dall'altra parte? Perché no? Ma è vero che io devo pensare l'universo così o l'universo è qualcos'altro? È lo stesso problema dell'ambiente, come vedete. Io l'ambiente lo penso come un oggetto fra gli altri. Ma l'ambiente è il presupposto degli altri oggetti, non è un oggetto fra gli altri. L'universo è il presupposto dei mondi, non è un'altra parte del mondo. Quindi l'universo è pensabile come essente e basta, senza limiti, senza confini. C'è, stop. No, vi ricordo Cristo, che il quale aveva delle idee intelligenti. Io sono colui che è. Non è che finisco, comincio, vado, dopo che c'è, fino in vecchio, me modifico come abbiamo fatto quando siamo nati, dove andremo, i dinosauri, tutte queste belle cose. lasciano un po' il tempo che trovano, perché si rifanno a un modo di pensare le cose che è ingenuo per molti versi. Capite? Come faccio a dire che l'universo è come questa sedia? No. Se io lo cerco di concettualizzarlo come un altro oggetto, potrei dirlo. Viene una cosa un po' sbilanciata, ma di fatto non sarebbe la stessa cosa. Invece no, perché è proprio un'altra cosa. Un'altra categoria, un altro strumento del pensiero del quale ci siamo privati. Gli antichi greci ce l'avevano, noi no. Perché, dice Fink, quando è arrivata l'idea di Dio, noi abbiamo fatto una crasi, abbiamo deciso che Dio è tutto ciò che c'è. Mentre Eraclito ci dice che gli uomini e gli dèi conoscono il fuoco. Quindi c'è un'altra cosa. C'è un terzo. Capite? Gli dèi sono molto più bravi di noi, ma non finisce lì. Non finisce col Dio. C'è altro oltre il Dio. Solo che noi abbiamo preso queste categorie dell'altro e le abbiamo trasferite sul Dio, quindi abbiamo appiattito un po' la situazione e non riusciamo più a pensare un accidente di quello che ci troviamo comunque a vedere. Perché finché non c'era lo spazio, andava pure bene. No? Col sistema tolemaico c'era pure bene, tanto c'era, il Dio stava dall'altra parte, non è che te stavi a porre il problema dove comincia, dove finisce il Dio, insomma, sarebbe stato anche probabilmente blasfemo. Ma nel momento in cui tu questa cosa la infrangi e cominci a vedere le galassie, cominci a vedere le stelle nane, cominci a vedere i quasar, cominci a vedere i buchi neri, come fai? Come fai a continuare a pensare che poi a un certo punto sta cosa finisce? Voglio dire, i nostri scienziati, i quali io in parte stimo, devo dire, ci dicono delle cose buffe. No, le leggi che abbiamo scoperto noi valgono per la regione di universo nella quale ci troviamo. Che è un come a dire, vabbè, ok, finché ci troviamo. Il bello è che sta regione dell'universo sono 18 miliardi di anni luce. Non parliamo di pizza e fichi, no? Però, siccome cominciano a rendersi conto che l'idea di relatività significa cose, no? Perché anche lì, insomma, Einstein ci avrebbe messo il carico da 12 sopra, dicono poi dopo 18 miliardi di anni luce potrebbe succedere qualsiasi cosa. Non ne abbiamo idea. Però, con tutti i 18 miliardi di anni luce e l'oltre dei 18 miliardi di anni luce, continuiamo a porci il problema di come finisce l'universo. Se vedete, è un ragionamento in scala un po' complessa, però se lo guardate con una certa ottica c'è da farsi quattro risate fondamentalmente, no? Quindi questo un po' è quanto. Il sapere rivoluzionario quindi genererà questo nuovo paradigma, il quale dovrebbe auspicabilmente ricordarsi di essere solo un altro paradigma. Non sarà la realtà. Questo è il punto centrale. La questione della nosfera l'avrei risolta in separata sede, ma la riprendiamo perché è un buon esempio di quello che dicevamo, ma la riprendiamo fra due minuti perché prima volevo proporvi un'ulteriore esemplificazione concreta dell'idea di paradigma, tanto per vedere quanto la questione è pertinente e attuale. Dunque, credo di avervi detto della questione della diversità biogenetica di cui parlavamo ieri, no? L'Italia è ricca oltremodo di variabilità, quindi di biodiversità, teoricamente dovrebbe essere un'ottima idea, salvo non riuscire manco più a capire come fai a essere razzista in una situazione del genere, ma comunque vabbè, quelli sono ulteriori problemi che magari risolveremo prima o poi. Ma l'Italia è anche la detentrice del 70% dell'arte mondiale. Tutto il mondo, noi abbiamo il 70%. Cosa t'aspetteresti? T'aspetteresti che avendo il 70% dell'arte mondiale tu investa in arte. Il momento in cui ti poni, a un certo punto, se tu sei economico, ripeto, se tu sei economico, non è che devi essere necessariamente idiota, puoi anche essere economico, anche perché l'economia nasce in Grecia come arte della gestione della casa. Quindi nessuno pensava che tu ti mettessi a fare i conti con i derivati, i future, le scommesse, i cambi, i licenziamenti e tutte queste belle cose che ci siamo inventati vengono dopo, ma la cosa sarebbe una gestione di buon senso delle tue risorse. La famosa spending review, per certi versi, se la facessero come andrebbe fatta. Però, quando tu appunto valuti le tue risorse, poi ti dovresti comportare di conseguenza. Quando noi facciamo la ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, che facciamo? Investiamo in arte? In panorami, in paesaggi, i quali pure erano, prima che ci mettessimo le mani, tra i più ricchi e variegati del pianeta? No, noi facciamo le fabbriche. Non avendo energia, non avendo materie prime, non avendo una tradizione, geniale. Però, come dicevo poco fa con un vostro collega, al tempo il verbo moderno era, come dire, pervasivo. Mi sarei veramente stupito se qualcuno al tempo avesse detto no, qui dovremmo investire in turismo, paesaggio ed arte. Però quello è il paradigma, come vedete. Il paradigma è non vedere altre cose anche se ce l'hai sotto gli occhi. Quando Morin parla di cecità, intende questo. Vuol dire che tu vivi in un paese che è splendido, che ha delle cose che non ha nessun altro. Ripeto, qui non sto facendo il razzista o il nazionalista, constato. Ok? Quello che c'è in Italia non c'è da nessun'altra parte del mondo. La cosa dovrebbe investirci, come diceva Gadamer, da un punto di vista etico. Dovrebbe darci una responsabilità. E invece andiamo in giro col SUV. Vabbè, senza offesa perché è il SUV, ovviamente. Però, quando appunto valutiamo le nostre possibilità, le nostre potenzialità, quelle che sono evidentemente disponibili le mettiamo da parte, non ci interessa. Perché? Perché nell'ottica corrente, quindi nel paradigma nel quale mi muovo, la modernità è uguale alle fabbriche. Che io poi queste fabbriche le possa o meno costruire, che mi creino o meno delle difficoltà inaudite o mi portino soltanto benessere, non è un problema. Ad oggi noi continuiamo a volerci dotare di fabbriche o a tenerci le fabbriche che abbiamo perché? Perché non riusciamo a pensare a nient'altro, quando è evidente che quelle fabbriche sono un problema, no? Hanno devastato il panorama, hanno devastato l'ambiente, uccidono. Che altro vogliamo fare? Però è chiaro che quando tutti ragionano su quest'unica linea, la fabbrica diventa un problema serio. Perché? Perché se la chiudi, gli altri che fanno? Quelli che lavorano in fabbrica come mangiano? Che noi non riusciamo a pensare l'altro di un sistema che viva su altre cose. Noi chiudiamo i musei a Capodanno, no? La cosa più sensata del mondo, cioè il momento, il picco d'afflusso turistico e tu chiudi i musei. Questo è il paradigma, al di là della stupidità burocratica che, vabbè, quella non voglio dirvela perché sennò poi mi faccio il sangue amaro e non mi piace. Però, come vedete, queste sono tutte distorsioni di una realtà che sarebbe abbastanza evidente di per sé, no? Abbiamo una... Se voi andate all'estero, qualunque cazzata abbiano, diventa un'occasione di festa, valorizzazione, aggregazione, no? Tra l'altro faccio presente, senza nessun intento ovviamente di rivalsa, che la grandissima parte delle cazzate che hanno noi le abbiamo fatte noi, tra l'altro, no? Allora vai in Slovenia e ci stanno i resti dei romani, vai in Germania e ci sono i resti romani, vai in tutto il resto del mondo qui intorno e ci sono i resti nostri. Allora loro li valorizzano, noi no. I fori erano chiusi a Capodanno. La cosa più normale del mondo, tu c'hai i fori, no? Che sono, come dire, la quintessenza di tutto quello che gli altri vendono, ma tu non lo vendi perché tu devi fare fabbriche. Sei da ricovero o no? Cioè che aspettiamo a ricoverarci tutti quanti in blocco? Perché è talmente evidente, no? Una cosa che tra l'altro è una risorsa diffusa, cioè il borgo più sfigato italiano c'ha un'opera d'arte che gli altri farebbero carte false per avere, il nostro borgo aiuta e la lascia crollare. Cioè, voglio dire, che altro serve per capire il paradigma? Questo è il paradigma. Non è una cosa, ripeto, che sta da un'altra parte, che ci pensano i filosofi. No, il paradigma è il fatto che tu concretamente ti comporti come un idiota. Ecco perché Morin parla dell'intelligenza cieca, della stupidità. Usa dei termini forti, voglio dire, non so se avete notato, non è quello che ti aspetteresti dallo scrittore o dal filosofo di turno. Che per, non può fare diversamente, perché è talmente palese la stupidità con la quale noi ci stiamo comportando sia come società italiana che come società occidentale e in senso lato come società mondiale, perché tanto oramai c'è poco da girare, insomma, non abbiamo un oltre, non abbiamo più manco l'altrove, che è un bel danno se ci pensate, perché prima almeno andavi in esilio. Ai tempi stavi male in Italia, andavi in Francia, a Francia era altro. Oggi in dove vai? Vi ricordo, no? Stavamo parlando di extraterrestri, di Finardi. Cioè, quella più o meno è l'idea. Allora vabbè, che me ne vado, che ne so, sulle lune di Plutone e voi fate quello che vi pare. Però vai a perdere parecchio, insomma, nel complesso. Sarebbe più opportuno mandarci loro forse, ma comunque la cosa è sempre un po' complicata, perciò toccherà trovare un altro modo. Però di fatto il problema è questo: noi non abbiamo più neanche questa possibilità simbolica, perché di fatto l'esilio era una possibilità simbolica, anzi ancor prima che pratica. Ma non ci abbiamo più manco questa, perché dove vai? Quando il mondo è più o meno tutto omologato, non è così, perché lo sappiamo che non è così, ma da un punto di vista di esperienza diretta, è un po' complicato trovare un altro da cui poi riuscire a, no? Dumont ci è riuscito con l'India, c'è stato 15 anni, per carità, volendo si può ancora fare. Ma prima era più semplice, prima bastava varcare il confine e stavi da un'altra parte. Oggi varchi il confine e stai sempre qui. Quindi anche qui hai delle grosse difficoltà di fuga. C'era un bellissimo libro di qualche tempo fa, che era quello con cui aveva costruito Salvatores Mediterraneo, che si chiama Elogio della fuga di Henri Laborie, che è un gran bel libro che dice: certe volte l'unico modo per rimanere umani e continuare a sognare è scappare. Ora il problema è: do scappo? Perché quello è il punto. Allora è chiaro che qui poi leggete, no, tutta una serie di meccanismi e di cose che accadono nella realtà, li cominciate a vedere anche in questa ottica. Allora quelli che continuamente viaggiano forse scappano da qualche parte, no? L'unica cosa, la cosa più vicina che abbiamo alla fuga è il viaggio oggi. Quindi ci si può, no, volendo, comprendere un po' meglio anche tante altre forme. Vabbè, comunque, non facciamo sociologia del turismo e quindi la lasciamo da parte. Quindi questo sarebbe appunto una delle manifestazioni del paradigma. Dopodiché, un'altra l'abbiamo vista, no? L'equiparazione fra sapere e lavorare, sempre un discorso di paradigma. Questo è addirittura, come dire, stridente rispetto al prima. Prima sappiamo che nella nostra cultura il sapere era fine a se stesso, che è brutto, ma d'altro canto anche quella è una formula stupida, perché non c'è mai stato un sapere fine a se stesso. Pensiamo che sia fine a se stesso perché non ne vediamo le ricadute pratiche, ma non c'è un sapere fine a se stesso, non esiste un sapere fine a se stesso. È quello il punto, non è il sapere che è fine a se stesso, ma al limite quello che lo fa è quello che lo utilizza, è quello che non vede cosa farci. Ma come abbiamo visto, e qui riprendiamo un altro concetto moriniano importante, esiste una cosa che si chiama ecologia dell'azione. L'ecologia dell'azione descrive, è un modo per descrivere questa peculiare condizione dell'agire umano, ovvero sia il fatto che tu non sei mai consapevole fino in fondo di ciò che le tue azioni e le tue scoperte possono causare, perché non sono tue, non sono solo tue. Quindi, come vedete, anche qui c'è una collisione piuttosto marcata tra la prassi e quello che ci raccontano. Noi viene raccontato che noi siamo individui autonomi in grado di operare scelte che sono comunque sotto il nostro controllo, ma il progetto è questo. E non è vero, semplicemente, se possono fare giri di parole in proposito, non va sfumata la cosa, non ci vogliono i condizionali, non ci vogliono i verbi gentili, è una bugia grossa come una casa, perché noi agiamo in un contesto, ecco perché Monet batte sempre sull'idea del contesto, no? Perché noi ne parliamo, ma non abbiamo ancora capito che significa. Perché parlare e capire sono due cose completamente diverse, il che ha a che fare con quello che vi dicevo ieri sul comprendere e l'apprendere, no? Tu non è che apprendi quando hai letto. Hai letto, hai letto. Fine. Può rimanere lì. C'è un modo di dire che si chiama lettera morta. È quello. Non è detto che tu abbia capito. Perché capire viene dopo, se viene, manca detto. Pure lì. Cosa che non ci piace, no? Vogliamo far finta di poter pensare che qualcuno non capisce? Succede, ragazzi, giuro, ne ho visti tanti che non capiscono, stanno, basta aprire la televisione, è pieno di gente che non capisce. Per cui, come vedete, non è così astruso immaginarlo, no? Però una delle nostre cose, una delle idee forti della modernità, santa Madonna, è che tutti possono apprendere, se non apprendono non è colpa loro, ma è colpa tua che non sai spiegargli. È un ottimismo nel genere umano enorme, dopodiché siamo passati alle firme, non si è capito bene come abbiamo fatto a fare questa serie di passaggi insensati, però comunque, come vedete, c'è tutta una, come diceva una mia collega, una mesca francesca di cose. Allora, che dicevamo, scusate, un attimo di blackout, da dove ero partito? L'ecologia dell'azione, bene, grazie. Allora, dicevamo, perché effettivamente quest'idea che noi abbiamo del poter disporre delle conseguenze della nostra azione fosse vera, appunto, noi dovremmo muoverci in un contesto probabilmente meccanico. Pure qui avrei dei dubbi, ma diciamo, no, che potrebbe essere un contesto meccanico. E non a caso quest'idea nasce da una filosofia, una mentalità meccaniche o meccanicistiche. Noi sappiamo che Cartesio, tra le altre cose, l'altro pregio di Cartesio è che non solo era un razionalista, ma era pure un meccanicista. E quindi la meccanica conosce una soluzione ai suoi problemi, che è il principio di linearità causale. Se io spingo un sasso, il sasso si sposta. Fantastico. Quindi per capire a me basta trovare tutti i vari tizi che spingono. Torniamo un'altra volta ai spingitori di cavalieri di prima, no? Grosso modo l'idea generale è quella. Però come vedete, è un costruire una conoscenza su un meccanismo il più semplice possibile. Si dice per molti versi che le soluzioni più semplici sono le più efficaci, le più intelligenti e le più eleganti, per tanti versi è vero, ma dovremmo discutere un attimo su questa cosa, perché di fatto il principio di linearità causale invece non si applica. Non è vero. Perlomeno per l'azione non funziona minimamente, perché io agisco oggi, faccio, sposto questo sasso, fra 3 giorni tu passi senza guardare e te rompi una caviglia, io non lo so. No? Tu puoi dire che è colpa mia, ma come vedete pure il concetto di colpa non è così ovvio quando cominci a ragionare in questi termini. Quando accadono cose che proprio non ti saresti mai lontanamente potuto figurare, è colpa tua? Prendiamo quel film famoso che era Babel di qualche tempo fa. Che succede? Che una guida giapponese, no, un arabo, era arabo, salta un giapponese, un americano, in guerra, e l'americano per sdebitarsi gli regala il suo fucile. 30 anni dopo, i nipoti della guida araba, giocando col fucile, sparano e fanno secco un turista americano. Allora vogliamo dire che è colpa di quello che ha regalato il fucile all'arabo? Dice giustamente, è vero che fai regali un fucile, non ha senso. In effetti, però, in tempi di guerra la cosa è comprensibile. Quindi, come vedete, è questo il problema. No? Quando tu cominci a guardare il mondo, ti accorgi che i gesti che compi oggi potrebbero ripercuotersi su anni, secoli dopo. Non lo sai. E non puoi saperlo, e manco te lo possono imputare oggettivamente, capite? Quindi, ovviamente questo ne deriva cosa, per esempio? Che, come dice Morin, dovremmo essere un po' più cauti. Il che non vuol dire non agire più. Perché tanto, siccome noi ragioniamo in termini di out-out, quando tu parli di questa cosa a un moderno, il moderno ti risponde, vabbè, allora che faccio? Non faccio niente. Perché o faccio tutto o non faccio niente. Non c'è verso di fare una via di mezzo. Non è così. 50 giorni da orsacchiotto sono rimasti lettera morta pure loro. Però invece si potrebbe fare, no? Tant'è vero che, se vi va di leggervi un'altra cosa un po' impegnativa, ma non mi ricordo il cognome dell'autore, però, vabbè, ad ogni modo. Il libro si chiama Complessità, è un macigno così, abbastanza impegnativo, no? Anche perché parla di cose piuttosto astruse, ed è sulla nascita dell'Istituto di Santa Fe, che è uno dei centri mondiali di ricerca sulla complessità. E segue la storia di un economista eterodosso, il quale a un certo punto, alla fine, non ve la faccio molto breve, tra l'altro è un bel libro, ben tradotto quello, molto ben tradotto, mi pare che sia in Star Libri l'autore, e questo economista a un certo punto gli chiedono, appunto, ma lei allora che farebbe? E lui parte col disclaimer classico, dice, allora, posto che non ho evidenze scientifiche per sostenere ciò che affermo, perché è un po' complicato, io mi immagino come qualcuno che sta su un fiume con una barca a remi. E io, prima di fare qualunque cosa, guarderei il fiume e poi forse darei un piccolo colpo di remi. Questo è un economista americano. Che vuol dire quindi che tu dovresti agire con molta più cautela, perché dovresti essere un tantino più umile, cioè dovresti renderti conto che la tua idea superomista, quella sì, per cui ciò che fai è una tua cosa e sai perfettamente cosa sortirà, è una stupidaggine colossale. Capite? Quello è il punto. Non è vero. Non è vero, se ripensate alla vostra vita troverete decine di esempi nei quali avete pensato di fare il bene e avete combinato un casino della Madonna, tanto per dire. No. Succede pure il viceversa, che qualcuno pensi di fare il male e ottenga il bene, però bisogna essere onesti, è un tantino più squilibrata la cosa. Più facile fare delle cazzate colossali pensando di agire, no? Per il meglio. Tant'è vero che il famoso sapere tradizionale ci viene incontro e ci ricorda che la strada per l'inferno è la stregata di buone intenzioni. È vero. No? Ma io volevo soltanto, no? Guardate qualunque fiction, 95% dei colpevoli dice, ma io volevo soltanto fare questo, io volevo soltanto fare quello, io volevo soltanto fare quell'altro, soltanto è la chiave. Il problema è il soltanto, non c'è soltanto, tu fai una cosa e quella cosa esplode nel processo. E questo è il punto, capite? E tu non sei assolutamente in grado di prevederne gli esiti, poi di quello che te pare, ne puoi prevedere tanti, se sei bravo ne puoi prevedere parecchi, ma non li prevederai mai tutti. Capito? Perché, e qui riprendiamo un discorso che avevo accennato ieri e che riprendo, perché noi oggi sappiamo che le piccole cose sono importanti, alla faccia di tutte le retoriche correnti. No? Oggi noi sappiamo che una minima variazione di un set di parametri può causare delle conseguenze enormi da un'altra parte. Principio della sensibilità ai dati iniziali. Lorentz, effetto farfalla. Questa semplice scoperta ci dovrebbe far cambiare modo di esistere. Questo sarebbe un altro, un paradigma diverso. Perché cosa nega questo paradigma? Nega l'importanza della quantità. Nega il fatto che ci sia una correlazione necessaria tra importo della variazione e sue conseguenze, che invece è il principio di buonsenso, devo dire, in questo caso, sul quale ci siamo mossi fino ad oggi. Ed è il tallone d'Achille del problema dell'esperimento. Perché, come vi ricordo, l'esperimento, cioè quella strana cosa che ci siamo inventati nel 600, non è la realtà, anzi, parte proprio dalla constatazione che la realtà è troppo dispersiva e disordinata. Quello è il punto. Io posso mettere a fare l'esperimento in mezzo alla strada, sì, ma tu vivi in mezzo alla strada, non vivi sotto una campana di vetro, imbecille, no? Si sarebbe stato da dirgli. Invece no, allora l'esperimento io lo faccio invece in un regime controllato, perché io sono per niente ossessionato dal controllo, non ce l'ho sto problema, quindi lo faccio in un famoso environment controllato. E per controllarlo, presumo, come faccio sempre, di conoscerlo. Già qui sto sbagliando, no? Perché io conosco quello che ho scoperto. Stop, non conosco tutto. E qui non ho idea del perché poi di fatto le cose accadano, no? Io attualmente sto dicendo che accadono per quello. Ma se per ipotesi esistesse l'energia di cui parlano i cinesi, se fosse lì, se ci fosse, non la riuscissimo a vedere perché non è rilevabile in modo meccanico o sperimentale, tutto quello che diciamo sarebbe sbagliato, da là alla zera. Semplicemente, no? Però quella noi la cerchiamo, quindi il problema non si pone. Se io non la cerco, non la trovo, non esiste, tutta una serie di passaggi semplici e lineari. Però comunque che succede, vi dicevo, che io per risolvere questo disordine della realtà, che faccio? La semplifico. Paradigma di semplificazione, no? Pensiero semplice, non a caso. E la semplifico come? Allora, siccome i primi scienziati, comunque, non è che voglio, siamo chiari, io vi ho sempre detto che parlo in senso etet. A lezione sono un tantino polemico, anche per tenervi vespi, però è chiaro che io non è che disprezzi tutti gli economisti, disprezzi tutti gli scienziati, ritenga che tutto quello che è stato scoperto è una balla, perché sarebbe ridicolo. Però quello su cui vorrei mettervi in guardia è che la gran parte di costoro oggi ha una forma mentis che si potrebbe criticare abbastanza sostantivamente, ok? Questo è. Allora, dicevo, i primi, che erano meno distorti di quelli correnti, quando ci sono posti il problema del come faccio a semplificare, non è che hanno detto, vabbè, semplifico a piffero, no? Anche perché doveva essere, vi ricordo, che la faccenda da verità, da realtà, quindi loro cercavano una strategia che fosse oggettivamente fondata. E dove l'hanno trovata? Siccome siamo una cultura quantitativa, lo eravamo già in larga misura al tempo, la questione, la soluzione è nella quantità. Allora, se un parametro varia tanto, bene, se un parametro varia poco, lo tolgo, perché tanto che vuoi che faccia. Quindi il presupposto della questione è questa proporzionalità tra variazione ed effetto, tra variazione e conseguenza. Se io mi fondo su questo assunto, è chiaro che ho una buona chiave di identificazione, cioè ho 35 parametri dei quali 7 variano tanto e gli altri no, gli altri li tolgo e mi focalizzo su quei 7. Giusto? E questo è il punto. Cioè l'esperimento questo fa, cioè risolve l'ordine, il disordine della realtà attraverso un principio quantitativo per cui ciò che varia poco viene tolto, viene considerato insignificante. E quindi ottengo una cosa che succede così in una realtà dove ci sono quei 7 parametri e basta. Però qui no, qui ci sono pure gli altri. Ce ne sono probabilmente non solo i restanti fino a 35, ma probabilmente altri 60-70 dei quali non ho proprio considerato assolutamente in nessun modo la pertinenza. Voi sapete, suppongo, forse avrete sentito dire che l'agricoltura era l'attività più intimamente connessa con la natura, no? Gli antichi agricoltori avevano sempre il momento in cui dovevano fare le cose perché sapevano, loro, che erano dei selvaggi e dei biforchi, che per certi processi di vita contano anche le stelle, contano anche gli astri, contano le maree, conta un sacco di roba. No? Noi siamo convinti che l'astrologia sia una cofana di cazzate, in larga misura, per carità, probabilmente lo sono, ma vi faccio presente che se fosse vero, che fossimo convinti di questo, mi interrogherei sul perché quasi tutti i potenti del mondo abbiano il loro astrologo personale. No? Ho dei dubbi. Se so tutte stupidaggini, perché tu chiami regolarmente la mattina qualcuno e dici allora oggi che succede? Allora, ci credi? Non ci credi? Come ci vogliamo mettere? Però comunque, vabbè, sono polemiche così, da rotocalco queste. Ma se per ipotesi, no? Paracelso e gli altri avessero avuto ragione, e effettivamente è importante ciò che accade intorno a noi in senso ampio, per ciò che facciamo qui, ma quante cazzate avremmo fatto fino ad oggi? Questo è il problema. Noi non lo sappiamo. Abbiamo deciso di no. Di nuovo quello cortimbro di prima, ma se questo cortimbro avesse sbagliato un'altra volta? Perché quando si è fondata la scienza c'era un bel problema, anche in medicina, no? Voi sapete che fate le preparazioni galeniche? No, lo sapete sicuro. Forse avrete letto, ma ci avete manco fatto caso. Si chiamano preparazioni galeniche perché? Ovvero sia essere vissuti e non vivere, come si dice. Si chiamano preparazioni galeniche perché derivano dalle teorie di un tale Galeno, che è diventato il padre fondatore della medicina corrente. Ce n'era pure un altro prima, o quando c'era Galeno, c'era un altro tizio, si chiama Paracelso, che diceva, no, guarda, queste sono tutte cazzate, non è vero, si deve fare così. Era un altro modo di pensare. Lì, tanto per cambiare, è arrivato quello di prima col timbro, ha detto, no, Paracelso sbaglia, Galeno c'ha ragione. Mo, casualmente, una delle conseguenze degli insegnamenti di Paracelso è l'omeopatia. Quella che improvvisamente quasi tutti frequentano, perché siamo tanto galenici, però abbiamo pure capito che ci stiamo avvelenando pesantemente con questa storia. L'omeopatia dice, io ci provo, non ci ho capito niente, non so di che parliamo, non ho idea di quali siano i fondamenti, perché no, vi ricordo la fiducia sistemica, io a un certo punto mi fido, che posso andare a sapere, sì, potresti, perché insomma si scopre. Però il problema è che c'è quest'altro sistema che sta tornando e che si fondava su quello che diceva uno 500 anni fa, del quale noi abbiamo deciso che sbagliava. Ancora, Goethe aveva formulato una teoria dei colori, tutti l'hanno preso per il culo perché Goethe è un drammaturgo, figurati se ci può capire qualcosa di fisica. Oggi improvvisamente pare che la teoria dei colori di Goethe fosse meglio di quella che abbiamo adottato. Quindi la scienza ha una serie di scheletri nell'armadio che non finiscono più, tra le altre cose, no? È difficile, come dire, sanzionare, dire sì, è così. Puoi dire forse è così, famo che è così e vediamo che succede. Insomma, ci sarebbero tanti modi di comportarsi che non l'arroganza con la quale ci comportiamo noi. Il problema è che noi siamo una cultura arrogante, e più diventiamo ignoranti e più siamo arroganti, perché sono due cose che vanno automaticamente di conserva. Meno sai e più credi di sapere. Paradossalmente noi siamo in questa situazione. Direte voi, com'è possibile? Perché qui la somma delle parti è meno di quello che potrebbe essere l'intero. Abbiamo fatto una cosa che in sé incredibile, no, di solito la somma è maggiore, no, in questo caso la somma è di meno, perché sono talmente tutte sconnesse e scollegate queste parti, che quando le metti insieme ottieni un casino. Non hai più una possibilità di, come dire, costruzione di un orizzonte cognitivo coerente. Espressione impegnativa questa, in certo senso. No? Ma noi quello dovremmo fare. Ripeto, vi ricordo, no? Weber, che cosa dice? Che mi faccio la mia sezione finita dall'infinità priva di senso che mi terrorizza e mi paralizza, e io lì vivo bene. Perché questa cosa debba essere oggettivamente fondata secondo i criteri di una cooperativa dei tizi che hanno deciso che il mondo deve passare attraverso le macchine per rivelarsi, è oggetto di discussione. Perché? È vero che quelli che non sanno il nostro verbo vivono tanto male? Discutiamone. Per esempio, sono andati a intervistare una delle ultime tribù di cacciatori raccoglitori che, in base alla nostra antropologia, sono proprio i selvaggi più recuperabili, no? Quelli che manco hanno una casa, non si fermano, insomma, gente insopportabile. Gli hanno detto, ma perché non diventate stanziali? E quelli hanno fatto così. Mi tieni un attimo? Vado. Te! Noi stiamo benissimo dove stiamo. Siamo molto meglio. Non solo, quando sono andati a valutare i parametri di vita, hanno scoperto che sono tutti più sani di noi, oltretutto, no? Perché? Perché loro passano a raccogliere quello che gli serve, tipo, non so, 5-6 ore a settimana, lavorano. Il resto del tempo stanno liberi e fanno quello che gli pare. No? Noi no, noi siamo belli carcerati 8 ore al giorno minimo, non abbiamo tutto quello che ci serve, perché c'è pure quest'altro paradosso. Oggi no, c'è il caso del famoso workaholic, ovvero sia uno che deve lavorare per forza, oppure ci sono quelli che sono i famosi working poor, oppure sono quelli che fanno 2 o 3 mestieri e non riescono a pagare le bollette uguali. Quindi tu ti chiedi, ma forse che devo diventare cacciatore e raccoglitore pure io? Sarebbe una cattiva idea, probabilmente, no? Ecco. Quindi tutti lì, si è cominciato a cercare su internet, ci sono una serie di siti che sono fantastici, una serie di siti che ti dicono tutta una serie di cose sull'agricoltura, dicono l'agricoltura è stata la più grossa cazzata che potevamo fare, no? Il momento in cui è nata la civiltà, ci siamo rovinati con l'agricoltura. Ecco, insomma, se volete andare a guardare, guardate, perché quello, come dire, a livello dei paradigmi lì stiamo ben oltre il credibile. Però in effetti il dubbio alle volte, no, ti prende. Guarda caso, i cacciatori e raccoglitori sono pure nomadi. E noi nomadi abbiamo deciso, perché siccome noi facciamo le cose sempre regolarmente, che sono un po' a picchio, no? Abbiamo deciso che il nomade è quello che si alza la mattina e va dove gli pare. Perché? Perché noi siamo talmente invece inchiodati dove siamo che vorremmo tanto alzarci e andare dove ci pare, ma non possiamo. Quindi il nomade è quello che lo fa lui, e quindi io a lui lo odio perché lui può farlo, io no. Tutta una serie di cose. Oh. Ma il nomade non è così. Il nomade è uno che ha un ciclo. Non va dove gli pare, va dove deve andare. C'ha una bella, come dire, una bella conoscenza del suo territorio, ha una bella conoscenza delle stagioni, sa quando trova delle cose in certi posti e ci va. No? Quindi si gestisce contestualmente la sua vita. Arriva lì, prende quello che si è maturato nel frattempo, lo mangia, ci sta finché dura, dopo che si è sposta e va a mangiare qualcos'altro. Non ha lavorato mai, si è divertito, è andato in giro, ha fatto l'amore, ha giocato, ha chiacchierato con la gente ed è tranquillo. No? Quindi in certo senso il nomade non gli dovrebbe stare sull'anima, oggettivamente. Perché il problema, no? È esattamente questo, il nomade noi lo vediamo come l'incontrollabile. E in effetti, se ci pensate, la mobilità è un segno di incontrollabilità. A qualcuno viene, sente una nota stonata? Rispetto a quello che dicevamo ieri? Sì, ci stiamo avvicinando. Nel senso che se la mobilità è incontrollata ed è quindi problematica, come fa la modernità, che ha l'ossessione del controllo, a valorizzare la mobilità sociale? Di nuovo, abbiamo, no, quella piccola vertigine in cui dici, cazzo, è vero, è un problema. No, allora, c'è la mobilità sociale, oppure la chiamiamo mobilità sociale, ma è una cosa che in qualche misura è regolata quasi come le caste indiane. Insomma, ci sono, no, belli... Quando cominci a ragionare in termini simbolici e immaginali, nascono una serie di ipotesi che tu dici, beh no, ma non è così, perché tu c'hai lo sguardo cattivo, no? Quindi pensi, ma figurati se. Ecco, poi vai a leggere e scopri che effettivamente era proprio così, anzi, molto peggio oggettivamente, no? Quindi sono cose che vale la pena di prendere in considerazione. Però, guarda caso, appunto, una società che professa, no, questa necessità della mobilità, quando trova quello mobile, lo imbollona per terra. È buffo, per tanti versi, no? E questa società della mobilità di fatto non fa altro che moltiplicare invece gli strumenti per bloccarti. Pensate all'idea di domicilio, pensate alla semplice idea dell'indirizzo, dice vabbè, che altro vuoi fare? Parliamone. Non so se conoscete la canzone degli U2, Where the Streets Have No Name. Non è una frase poetica, è vero. Non c'hanno i nomi le strade. In Irlanda vai a casa di quello, la quale non sta a Via dei Matti numero 0, come diceva Enrico quando eravamo piccoli, ma sta là. E tu devi sapere dov'è là, perché se no non la trovi. Ma mica soltanto in Irlanda, idem in Giappone, idem in tutto il resto del mondo fino alla modernità. Guarda un po' i casi della vita. La modernità, improvvisamente la gente comincia a dire, sì, io non è che posso pensare che tu vai in dove te pare. Quindi scopriamo paradossalmente che nella ancien regime erano molto più mobili di noi, perché non c'avevano il domicilio, non c'avevano la residenza, dormivano spesso dove capitava, perché esistevano cose come il quartiere, il vicinato, la corte, nella quale gli spazi erano un po' confusi, non si capiva bene chi stava dove, la gente dormiva per strada, dormiva sulle scale, dormiva a casa di un altro, cioè era un po' un casino oggettivamente, no? Allora a un certo punto, se uno deve fare le cose chiare e distinte, dice Cartesio, ci insegna chiaramente questa cosa, allora dobbiamo distinguere, quindi tu stai a casa tua e lei sta a casa sua, basta! Non cominciamo a rompere le palle che va in giro, perché non si può fare assolutamente, o inoltre non ti permette di dormire sulle panchine, che il decoro urbano ne soffrirebbe, quindi tu devi stare inchiodato da qualche parte. Come vedete, messa così non è una bella cosa. C'era un libro che vi facevo studiare quando riuscivo a fare sociologia dell'ambiente, che però vi consiglierei di leggere uguale, che si chiama Perdersi, di Franco La Cegla, che è un grandissimo libro, nel quale lui dice una cosa bellissima a un certo punto. Dice, prima le città erano un insieme di foreste, che credo sia una di quelle metafore che... No, te lascia. Perché? Perché di fatto, e qui si parla pure di privacy volendo oggettivamente, tu per trovare qualcuno dovevi superare tutta una serie di sbarramenti. Cioè tu non è che andavi a casa di uno e suonavi come oggi. tutte dicevano quello abita, guarda, abita sopra quell'altro. Da quelle parti vai lì, okay. Tu arrivavi lì e chiedevi, perché non c'era verso, non c'era scritto niente, non è che ti avevano detto che quello stava via, che ne so, Pizzarro numero 52, no, non c'era via, non c'era Pizzarro, non c'era 50, mancava tutto, c'era il Canto dei Poeti, c'era il posto dove facevano le cene alla notte di mezz'estate, c'erano tutta una serie di parametri, una serie di informazioni che non avevano un tubo a che fare col fottuto cellulare GPS, ma avevano a che fare con la vita del quartiere. No? Quindi tutti li conoscevano, quelli che abitavano nel quartiere, però gli altri no, perché gli altri non avevano idea di dove il vecchio Tobia aveva piantato il suo campo d'erba pipa, tanto per rimanere con la contea, no? Ecco, queste cose non le sapevano, per cui tu dovevi farti accettare. Se riuscivi a convincere quelli con cui parlavi che non volevi picchiare quello che cercavi, non volevi farti pagare le tasse, questo era il problema centrale, non avevi intenti, diciamo, problematici, quindi potevano dirti: guarda che sta lì. Come dice Goffman, l'indicalità, i gesti che suppliscono ai significati, no? Ecco. Questo era, quindi la città era un insieme di foreste, sì, ci si frequentava, ma si viveva molto più nel proprio quartiere, nel proprio luogo, e questo luogo lo conoscevi benissimo, conoscevi la sua vita, la sua morte, i miracoli, quello che era successo, chi faceva che, rapporti primari, no? Ovviamente. Poi a un certo punto però c'è questo grosso movimento di razionalizzazione, che ci sembra sta grossa idea, come dice, mi viene in mente la Guida Intergalattica per Autostoppisti, in cui dice che c'è gente che sta cominciando a mettere in dubbio l'idea che scendere dagli alberi sia stata una buona idea, che forse tutto sommato stavamo meglio sugli alberi, quindi figuriamoci. Ad ogni modo, c'è questo grande movimento di razionalizzazione, e quindi che succede? Che le città vengono sventrate e rifatte. La prima è Londra. Quelli che leggeranno il ciclo barocco si troveranno un capitolo intero sull'incendio di Londra. Parte tutto dall'incendio di Londra, ci dice Neil Stephenson, perché l'incendio di Londra è il momento in cui si fa tabula rasa. Senza che qualcuno lo volesse, presumo, non so se addirittura possiamo pensare a una dietrologia per la quale qualcuno ha appiccato l'incendio a Londra apposta per rifarla, ma si potrebbe, voglio dire, chi ce lo proibisce? Ad ogni modo, senza che qualcuno lo facesse apposta, Londra di fatto scompare, perché va in fiamme, brucia per giorni, una delle cose, degli eventi più catastrofici della storia, probabilmente lo potremmo definire come un altro punto di svolta, perché all'indomani che succede? Che ci sono già quelli della Royal Society, purtroppo ci sono già quelli della Royal Society, e quindi cominciano a porsi il problema del come ricostruiamo. Allora, fino allora le città erano nate in modo un po' organico, di fatto nascevano così. La gente riusciva ad appropriarsi di un pezzo di terra, ci costruiva sopra delle cose, più o meno bene, più o meno con parametri di sicurezza, vivibilità, agibilità e tutte le fregnacce che diciamo noi, però venivano dei centri urbani belli, no? Tipo qui fuori, uscite, andate in giro per Narni, vi sembra un posto che è nato così a piripicchio, no? Però di fatto in larga misura lo ha fatto. Sta cosa però diventa, no? È sempre meno sopportabile, perché? Perché ci sono quelli che dovrebbero sapere come fare, ci sono tutta una nuova serie di idee che stanno venendo sulla scorta della nascita dell'economia, per cui, no? Voi saprete probabilmente che ancora oggi in Inghilterra c'è una distinzione tra il proprietario della casa, il proprietario dell'insieme della casa, il proprietario della terra. Tu non possiedi mai una casa tutta, ma la possiedi per un certo lasso di tempo, no? Perché il landlord, non so se conoscete l'inglese, ma landlord sarebbe il tuo come si chiama quello che te dà casa, il tuo locatario, il proprietario della casa che tu affitti. Ma landlord, se guardate la parola, significa proprietario della terra, quindi è un termine medievale, ma che più medievale non si potrebbe. La terra tu non la vendi mai, è sempre in mano alle vecchie famiglie nobili. In Inghilterra si vende il resto, ma la terra resta di quello che c'era prima, perché sì, vabbè, la modernità, però comunque, dai retta, è meglio che rimaniamo belli piantati in terra, che tutto sommato non è mai una cattiva idea. Saprete che a Londra ci sono dei prezzi folli, no? Quindi tu paghi delle cifre inaudite per una casa che manco ti rimane, che puoi avere per un tot anni, ma che comunque resta di quello che c'ha la terra. Molto divertente. Ad ogni modo, tutta sta serie di movimenti, che cosa portano? Portano a un primo bando, roba da matti, per scoprire come ricostruire Londra. Figuratevi quanto andiamo avanti qui. E a questo bando partecipano tutta una serie di architetti, progettisti, no? Più o meno brillanti, uno dei quali è Christopher Wren, forse l'avrete sentito nominare, personaggio estremamente multiforme, il quale ha un'idea che oggi non gli sarebbe mai venuta in mente, tanto per cambiare. Perché che stava facendo Christopher Wren nel frattempo? Partecipava a una serie di esperimenti insieme al signor Boyle di prima sulla circolazione sanguigna degli animali. Ora, al tempo, il rispetto per l'animale non era contemplato, per cui questi, per capire come funzionavano gli animali, i poveracci gliel'hanno fatte di tutti i colori. Gli piantavano i mantici nei polmoni per vedere quanto si riempivano, li scannavano, era un disastro proprio. Si è andato a vedere delle scene di una crudeltà inaudita, ma in nome della scienza, come saprete, no? Ovviamente, il bello è che continuiamo ancora oggi a rompere l'anima col nome della scienza, dopo quei 300 rotti anni. Ad ogni modo, che cosa aveva scoperto? Aveva scoperto la circolazione sanguigna. Sapevano come funzionava. Quindi Wren, che non era stupido evidentemente, dice: ma allora io con quest'idea ci posso capire il traffico. Io ragiono sulla città come un insieme nel quale ci sono dei vasi, allora i vasi sono le strade e io faccio in modo che il traffico circoli. Quindi Christopher Wren è il responsabile di tutta la lingua con cui noi parliamo del traffico, no? Le arterie cittadine ci ha pensato lui. La circolazione del traffico? Ci ha pensato lui. Circolate, circolate? Ci ha pensato lui. Quello è il bello della cosa. E ci ha pensato perché? Perché ha fatto un casino, quello che dicevo ieri, un'estensione. Ha preso un concetto che stava da una parte e l'ha portato da un'altra. Oggi questa cosa sarebbe inconcepibile. E che sei matto, quella è una cosa dei biologi. Se la tengono i biologi, come faccio a pensare che un urbanista vada a prendere un concetto di un biologo per farlo poi diventare l'unico modo col quale noi parliamo da 400 anni di questo fenomeno? Invece, guarda un po' i casi della vita, funzionava. Tant'è vero che Christopher Wren vince. Ok? E quindi, come vedete, per quanto l'immagine sia organica, il risultato è sempre più meccanico. Con questo criterio, che succede? Che le strade diventano posti dove si passa, non dove si vive. Che il sangue mica si ferma. Quindi la strada diventa il posto per cui io vado da A a B, non il posto dove passo la giornata chiacchierando con i vicini, dove gioco a campana, dove gioco a pallone, dove a volte faccio l'amore, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre nel libro di La Cegla c'è un editto palermitano di fine 800 che è comico, per certi versi, per altri vi fa capire come dovevano essere le città prima, perché è un insieme di divieti che il prefetto pone alla cittadinanza. Il più divertente di tutto, c'è di tutto, cioè vietato far seccare il pesce sugli scalini di casa, è vietato guardare la lana nei cortili, insomma tutta una serie di cose che tu non ti figureresti mai in città, no? Perché tu figurati, vabbè, a Roma sta cosa in qualche misura ci si potrebbe arrivare, perché l'altro giorno io ero sui prati fiscali ed ero in fila con un gregge di pecore, per cui no, tutt'al più potremmo dire che ancora lì potremmo parlarne di questa cosa, però certo non ho mai visto il pastore guardare in mezzo alla strada, questo no, ad ogni modo potrebbe darsi. C'è un signore che ripara le sedie di paglia, quindi in qualche misura ancora, no? C'è un qualche sopravvivenza alla faccia degli editti, ce l'abbiamo. Però comunque, insomma, in tutta questa serie di cose poi c'è scritto, e quello credo che sia già di per sé un inno alla stupidità dei burocrati, si fa divieto ai bottai di risiedere in via dei bottai. Che è il massimo, secondo me. Cioè, meglio di così non lo potresti dire. Via dei bottai si chiama così perché ci sono i bottai, però i bottai devono andare via perché fanno rumore, puzzano, creano problemi, eccetera, eccetera. No? Quindi, come vedete, la distinzione è anche questa. Credo di avervelo già detto, non so se eravate voi perché comincio ad avere tante di quelle classi questi giorni che sono un po' così. Ma è distinzione anche questa, ovvero sì, è distinzione il posto di lavoro dal posto di vita. È distinzione la camera da letto dal salotto. Tutto questo è distinzione, non è altro. Siamo noi quelli che hanno questa idea fissa per cui una cosa deve servire ad uno scopo. E non abbiamo ancora capito che questa cosa è transitoria. Mentre gli altri hanno capito benissimo che quello scopo potrebbe non servire più. Ma no, pensate all'archeologia industriale. Abbiamo costruito tutti questi capannoni, no? Con queste enormi ciminiere, con tutti questi posti tetri, tra l'altro, che se fossero belli perlomeno no, sono pure brutti. E non sappiamo più che faccia, perché l'abbiamo costruito per quello scopo che al momento ci sembrava quantomeno, come dire, eterno. Poi è finito. Non serve più. Che ci fai? Mistero. Le nazioni intelligenti, tipo l'Olanda, si stanno confrontando con questo discorso, tant'è vero che stanno studiando nuovi modi per utilizzare, che ne so, per esempio i porti. Amsterdam è piena di docks, è piena di approdi, no? Che non ci fanno più niente, perché prima c'era il secolo d'oro con tutti i galeoni, le cose, mo no, quindi non te puoi tenere tutte queste cose lì che sono connotate, capite? Quello è il punto, cioè nel momento in cui tu funzionalizzi un qualcosa, stai implicitamente sostenendo che quella funzione è una funzione che dura. Questo che noi non capiamo. Laddove oggi noi abbiamo imparato che le cose non durano manco un po'. Quindi tu fai una cosa che 10, 15, 20, 300 anni dopo non serve più a niente. E non è manco riciclabile, perché era fatta talmente specifica su quel compito che finito il compito la cosa è inutile. Ok? Quindi questo per esempio sarebbe uno dei criteri con i quali affrontare il problema edilizio, cosa che ci rifiutiamo di fare perché il mattone fa girare l'economia. Quindi noi cementifichiamo a rotta di collo e abbiamo interi quartieri delle città vuoti, strutture abbandonate, abbiamo una serie di cose che sarebbe da rifare, ripensare, rimmaginare, che invece stanno lì belle e zitte, mentre il palazzinaro di turno mi ridiventa ricco un'altra volta a spese della mia aria, del mio ambiente, della mia energia, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre paradigmi. Stiamo sempre lì. Purtroppo è uno, è sbagliato ed è un, cioè, si riflette un po' dappertutto, fondamentalmente. Ok, come c'ero arrivato qui?
La meccanica.
Ah, la meccanica, perfetto. Allora, dicevamo, la spiegazione meccanica, ah sì, l'ecologia dell'azione è sempre quella, oggi è un po' così. Vabbè, ad ogni modo, l'ecologia dell'azione, dicevamo quindi, invece, mirerebbe a metterci in guardia da questo punto di vista. No? Dice Morin, per esempio, non si può concepire un progetto che non sia annullabile. Ora, pensiamo alla diga dei cinque laghi, non mi ricordo più se sono laghi o fiumi, insomma, l'ultima cosa che hanno fatto in Cina, dove stanno, come dire, recuperando tutto il tempo in cui non avevano fatto stupidaggini, stanno facendo tutte adesso de corsa, proprio per rimettersi in paro con noi. Cosa hanno fatto? Hanno bloccato sto grande fiume, l'ennesimo, faccio presente che dei grandi fiumi cinesi ce ne sono rimasti pochi che reggono, la gran parte sono ridotti in una melma, assolutamente imbevibili, velenosi. L'ambiente in Cina è una cosa, credo, veramente Mordor, sia da quelle parti. Allora hanno bloccato questo ennesimo fiume perché hanno bisogno di energia, perché c'è lo sviluppo economico, le fabbriche, tanto per cambiare, e si sono dimenticati un dettaglio, ovvero sia non hanno pensato che l'acqua che fermavano pesava. Quindi mo hanno evacuato, non so se 3-4 milioni di persone, che in Cina, se non parliamo di 4-5 milioni di persone, manco te guardano, dice, vabbè, che so, no, come diceva la famosa barzelletta, la Svizzera ci ha dichiarato guerra, grande capo, e quello fa, sì, in che albergo sono scesi? Più o meno, l'idea è quella, la scala dei cinesi è un po' diversa. Ad ogni modo, insomma, ecco, hanno evacuato questi alcuni milioni di persone, hanno allagato tutto sto distretto, no? Senza ricordarsi, perché si vede che c'era lo specialista che era uscito, oppure che quest'acqua pesava. Quindi il fatto che quest'acqua che pesa sta complicando la vita, perché ci sono tutta una serie di movimenti tellurici che nessuno aveva contemplato. Perché pure lì la Terra è ferma fino a un certo punto. Noi dobbiamo relativizzare le cose. È ferma, io faccio così, rimane ferma. Ma come diceva la famosa barzelletta, se ci mettessimo tutti d'accordo e saltassimo tutti a 7 miliardi nello stesso momento, secondo me un bel problema ce lo creeremmo oggettivamente, no? Quindi questo lago che pensa sa più quanti milioni di metri cubi d'acqua pesa, e la Terra, no, si sta, diciamo un attimo, vediamo un attimo, poi c'è il Feng Shui in Cina, per cui ci sarebbe pure il drago, se per caso fosse vero che c'è il drago non vorrei pensare ai dintorni, ma ad ogni modo, come vedete, anche lì, no, le grandi opere sono forse il momento più luminoso della stupidità occidentale. Noi stiamo facendo grandi opere da 50 anni, ne avessimo imbroccata una, dice, dai, almeno quella, no? Niente, sono tutte sbagliate, dalla prima all'ultima hanno combinato molti più casini di quelli che andavano cercando, perché la diga di Assuan non fa più passare l'acqua e quindi non si allaga più l'Egitto ed è finita l'agricoltura in Egitto. Da quell'altra parte bisognava regolare i canali del Mar Morto, e il Mar Morto è morto, definitivamente, quindi così finalmente c'è, no, anche bisognava essere un attimo coerenti, cioè, poi avere il Mar Morto che è vivo. No, Cartesio si incazzerebbe, no? Non è chiaro né distinto, cioè, o è morto o è vivo, noi abbiamo, quindi adesso abbiamo rimediato, lì è tutto morto e buonanotte senatori. Ecco, comunque, insomma, siamo forti di un, no, portfolio, come dice quella stronza della nostra ministra, di successi proprio planetari, quindi possiamo senza problemi continuare. Allora continuiamo, che facciamo? Facciamo una bella trivellazione a 6 km sott'acqua, no? Poi si rompe tutto e dice, come rimedi? Che ne so io? Come che ne sai? Ma non ci ho mica pensato che poteva rompersi. Io sono perfetto. Che cazzo, no? Voglio dire, siamo seri. Questo è il modello. Il nostro paradigma è diventato talmente profondamente stupido che arriviamo a fare queste cose. Che quelli che fanno le grandi opere non si pongono manco il problema del e se per caso si rompesse, se avessimo un cortocircuito, se si spaccasse un bullone, no? Cose piccole, come dicevamo prima. No. Poi quando si rompono sono quei 4-5 milioni di metri cubi di petrolio che abbiamo sanato buttandoci sopra dei solventi che erano più velenosi del petrolio, per cui insomma pure lì vedremo con calma, però c'è qualcuno che ci dice, vedi, è tutto normale, come se 2 anni potessero essere un lasso di tempo accettabile per capire se hai massacrato o meno un ambiente. Vabbè, comunque. E l'ultima adesso è il fracking, non so se sapete cos'è il fracking. Quando vi verranno a spicconare il terreno sotto i piedi, chiedetegli perché lo stanno facendo, perché sarà opportuno. Il fracking è questa nuova tecnologia per la quale tu disgreghi dei particolari terreni con dei potentissimi getti d'acqua e ne trai gas, petrolio, cose che stavano lì e che fino ad oggi non era conveniente estrarre perché, no, evidentemente ci hanno detti, ma che sei cretino che sfasci tutto. fai passare quei 20 anni e arriva qualcuno e dice, oh, c'ho un'idea, sfasciamo tutto con le pompe, ecco. Allora, il problema qual è? Che questo fracking lo stanno facendo negli Stati Uniti, in certi punti, sempre convinti che comunque sono punti che tanto non hanno, no? Perché loro non l'hanno visto il film Jurassic Park, non gliel'hanno detto. L'effetto farfalla non gli è arrivato alle orecchie, per cui loro sfasciano tutta la regione, sono giacimenti molto veloci, perché insomma sfasci tutto, quindi è anche divertente, suppongo, per certi versi, mettersi lì con le pompe, sfascia tutto, perché credo che ci sarà anche una componente simbolica. E poi vanno avanti, no? Come le termiti, più o meno. Siamo arrivati proprio effettivamente alla palingenesi della razza umana, siamo diventati termiti. E dopodiché appunto sfasci tutto e vai avanti finché non hai sfasciato tutto, ma siccome è grande, gli Stati Uniti sono grandi, il problema è che lo vogliono fare vicino a Foggia. Qui, non so se ci sono dei pugliesi in giro. Ecco, fate qualcosa, cioè andatevi a dire, no, veramente evitiamo, perché insomma noi siamo piccoli. Noi siamo su un'altra scala, quindi non è che poi sfascia tutto e pensare che le cose finiscono, a parte che ci metteresti poco, perché rispetto agli Stati Uniti, non so se avete presente le cartine, no? Però, ecco, il problema è tra l'altro che qualcuno dice, ma guarda che così si danneggiano le falde acquifere. La risposta del petroliere, come se avete visto il film, è piuttosto, e chi se ne frega più o meno, l'idea generale, la famosa esternalità della quale ho parlato. Però questo ci dimostra appunto che nella prassi noi continuiamo a essere esattamente stupidi come prima, anzi di più. Perché stiamo diventando più potenti e quindi la scala della stupidità aumenta. Non so se avete sentito parlare del grosso business che ci sta ponendo il disgelo. La Terra ti ha detto, sai che c'è, io me barrico una parte in modo che sti rompi coglioni non vengono, no, dopodiché noi siamo riusciti a fare un finimondo planetario e quindi ci sono un sacco di posti che prima erano congelati e adesso non lo sono più. Dove disgraziatamente ci sono un sacco di risorse naturali, perché siccome erano congelati non c'era ancora arrivato nessuno. Ora, un po' perché il petrolio altrove sta finendo, un po' perché si sono scoperti una serie di meccanismi per continuare a utilizzarlo, eccetera, eccetera, insomma, ad ogni modo sta diventando economico sfruttare questi terreni. Vi faccio presente che per sfruttare questi terreni, che attualmente sono principalmente in Canada e in Russia, perché sono quelli che stanno là intorno, no? Servono dei camion le cui ruote sono alte 10 metri. Come se la ruota del mio camion arrivasse più o meno lì, perché questi terreni sono un casino, ovviamente, no? Questo era il famoso terreno della tundra, quello congelato, non si sa più quanto, non mi ricordo più come si chiama, non mi verrà in mente. Adesso è terra normale, quindi muoverci sopra è complicato, quindi sono degli impegni e dei comportamenti che sono perfettamente emblematici del nostro modo di porci nei confronti di questo argomento. La nostra scala sta proprio ci sta sfuggendo clamorosamente di mano. E ovviamente non c'è nessuno in grado di dirci le conseguenze, perché siccome sti terreni, che è il permafrost, la mia memoria fa un po' così, non c'è mai stato fino ad oggi, non è che c'è una qualche precedente informazione per la quale io so che se faccio questo al permafrost poi succede, non ne ho idea, non so né quella né il fracking in questione, non so quali conseguenze possano avere, però sono talmente inebetito e inebriato dell'idea che io so quello che sto facendo che lo faccio. Poi dopo tanto ci sono i posteri che tanto non sono interessati, quindi posso fare quello che mi pare oggettivamente. Credo che dal punto di vista del petroliere, tutto sommato, vedendo il disinteresse totale che suscitano le mie attività, direi, sai che c'è, allora io davanti, dopo che ci penseranno loro, con calma, che poi è più o meno quello che farete, insomma, quindi, grosso modo, pensateci un attimo. Ad ogni modo, quindi, come vedete, l'ecologia dell'azione è questo. L'ecologia dell'azione prende atto del carattere processuale dell'intero sociale, non dell'azione sola, ma del fatto che la società è un divenire, e ne trae delle conseguenze sensate, ovvero si dice, guarda, siccome appunto il processo è un processo in cui ci sono miriadi di attori, no? E oltretutto noi non stiamo valutando il fatto che oggi ci sono anche attori non umani, cioè, sto leggendo un bellissimo libro di Bruno Latour che parla di questa cosa, no? Il fatto che Di fatto, noi abbiamo dato voce ai non umani attraverso l'esperimento, perché parlano delle materie che sarebbero inerti e ci dicono che hanno ragione quegli altri, o perlomeno abbiamo dei portavoci che rappresentano dei non umani. Ma noi oggi cominciamo ad avere dei non umani abbastanza impegnativi, no? Abbiamo le intelligenze artificiali, abbiamo la domotica, abbiamo gli algoritmi che generano i prodotti finanziari. Qualcuno, se avete sentito, ha detto che la crisi del 2008 è stata colpa di un algoritmo. C'è uno che aveva fatto un procedimento troppo stupido, troppo sopra sofisticato, dipende poi dai punti di vista ovviamente, per cui questo algoritmo ha cominciato a fare degli acquisti completamente insensati, sballando completamente il mercato azionario. E l'algoritmo chi è? Come lo interpreto? Come lo interpreto il robot badante? No? Quindi noi cominciamo ad avere una situazione nella quale non dovrebbero esistere degli ibridi, ma gli ibridi sono dappertutto, fondamentalmente. Noi stiamo diventando ibridi, voglio dire, il famoso Google Glass, del quale si parla, no? Non ci trasforma tutti in cyborg in modo ancora più marcato di quanto non sia accaduto fino ad oggi? No? Che differenza c'è tra quello che c'ha il Google Glass e quello che c'ha la presa qua dietro di Matrix? Quindi, come vedete, che voglia o no, la nostra cultura sta andando verso la confusione. La nostra cultura sta diventando sempre più notturna, perché queste sono tutte figure che Cartesio lo manderebbero in tilt. Come lo leggo io, uno che ha degli occhiali che gli proiettano sulla retina una serie di cose per cui poi può vedere, cioè, dov'è, chi è, come faccio a distinguerlo chiaramente, l'occhiale dall'occhio, da quello che porta l'occhio, da quello che vede? Diventa una situazione abbastanza complicata. Ecco, allora tutti questi attori che sono quindi un commistione di umani, non umani, impicci, imbrogli infernali, e noi pretenderemmo di saper gestire i processi che questi mettono in atto. Come vedete è palesemente hubris, direbbero i greci, no? Ebbrezza verso il divino, è una botta di, come dire, appunto, di spaventosa presunzione da parte nostra che ci sta costando tutta una serie di cose. Allora dice appunto Morin, quando voi fate un progetto, non è che non dovete più fare progetti, perché di nuovo, se no staremmo da capo a 12, però guardate questi progetti con un attimo di ironia, no? Il progetto è molto bello, ma poi che succede? Funziona? Allora io contemplo una serie di step, forse avrete avuto a che fare con i progetti, saprete che esistono quelle che vengono chiamate milestones, perché non riusciamo più a dir manco niente in italiano oltretutto, quindi sarebbero degli step, no? Tanto per continuare, come è uscito, non so se avete visto su Facebook quel documento all'indomani del Jobs Act di Coso, di Renzi, che era una presa per il culo fantastica, no? Sono rimasto in attention e penso che prima o poi avremo way di fare, non ho parlato in un modo orribile, perché di fatto non riusciamo più a dire manco quello che si potrebbe dire benissimo in italiano, abbiamo deciso di americanizzarci. Allora, queste milestone sono dei momenti cruciali, no? Pietre miliari, direbbe l'italiano, che rappresentano la, come dire, la realizzazione di una parte del progetto. Quindi tu fai il progetto e dici, allora questo è scandito da questi tre momenti topici, ad ognuno di questi io valuto quello che è successo e me regolo. Oh. Quindi teoricamente la cosa ci sarebbe, ma il problema qual è? Perché vi parlavo del progetto cinese di prima? Perché quando tu metti in campo un progetto da, che ne so, 50 milioni di dollari, 100 milioni di dollari, chi è quello che una volta che arriva al primo step e vede che sta andando male smette? No? Come vedete, la logica monetaria, da questo punto di vista, la scala dell'evento, in qualche modo impedisce che tu smetta, perché sennò perdi tutto quello che hai usato fino ad oggi. E tu sei di fronte a questa opzione, sei quello che faccio risolvere il casino a quelli che vengono dopo o perdo oggi 50 milioni di dollari? Vi getto come provocazione, che fareste voi? È un bel casino, ovviamente, no? Quindi la scala del progetto, oggi come oggi, diventa un ostacolo alla sua soppressione. Tu dovresti fare dei progetti probabilmente meno rischiosi o meno impegnativi, progetti ai quali tu possa dire, ok, sbaglio meglio la prossima volta, per riprendere quello che dicevamo prima. Invece noi no, oggi partiamo da una posizione, una situazione mentale nella quale comunque non sbagliamo, per cui il problema non ce lo poniamo a monte. E seppure dovessimo trovare un errore, un inciampo, un'anomalia strada facendo, siamo vincolati dall'inerzia del contante, del capitale investito, per cui continuiamo imperterriti. Questo è il problema. Capite? Per questo Morin scrive il libro, perché dice, guardate, idioti, che se voi continuate a farvi condizionare da questi fattori che sono anche impressionanti da un punto di vista così di primo acchito, ma poi sono, come dire, nella prospettiva del pianeta sono insignificanti, il pianeta finisce. Questo è il punto. Non potete continuare a mettere in campo delle cose prive di fondamenta certe, come se fossero certe, e quindi a non contemplare mai la possibilità che vadano male. Quella deve essere parte integrante. Tu devi dirti, allora questo lo faccio, ma se per caso non funzionasse, che faccio? Come quegli imbecilli della Deepwater Horizon. Esattamente quello. Loro hanno fatto la perforazione a 2 km di profondità più un altri 1600 metri. Ma qualcuno che si sia posto il problema dicendo ma se qualcosa si rompe che facciamo? Non c'era. Quindi come vedete Morin ha ragione, ma la prassi lo smentisce. Perché sarebbero spese ulteriori. Quando tu ragioni soltanto con un criterio economico, ti trovi davanti a questo. La sicurezza sul lavoro? No, sono spese ulteriori, dopodiché non sono più competitivo sui mercati globali, allora moriamo tutti quanti, che è molto più intelligente. Questo è il punto, capite? La monetarizzazione e l'economicismo sono questo, ovvero sia la sostituzione di una ragione monetaria per tutte le altre che possono essere etiche, di buonsenso, ambientali, quello che volete. Noi non ragioniamo mai in termini di cosa è giusto e cosa è sbagliato perché non siamo più capaci. Ragioniamo in termini di quanto perdo, quanto guadagno nel breve periodo, a sindrome dei 3 mesi. E quindi questo chiaramente ci porta allo sconquasso, no? Perché essendo noi stupidi, come abbiamo detto, questa cosa è come dire, una certificazione del fatto che sbaglieremo molto più di quello che saremo in grado di recuperare, anche perché le conseguenze non le sappiamo. Quindi faccio un casino? Non ho assolutamente idea di cosa succeda una volta che l'ho fatto. Mi sincero che possa non accadere? No. Io faccio il casino. Stop. Perché dobbiamo fare. Non so se vedete la ragione per la quale Moran scrive il libro. E la ragione per la quale io continuo a usarlo a lezione. Perché è fondamentale capirli, questi meccanismi. Perché sono meccanismi che non sono astratti. Non sono per niente astratti. Sono lì. Sono quelli con i quali noi stiamo continuando a gestire il nostro mondo. Finché dura il nostro mondo, perché questi meccanismi non è che durerà granché. Quello è il grande problema. Tutti quelli che fanno questi grandi ragionamenti, io francamente comincio a esserne un po' stanco, no? Ti dicono, vabbè, ma l'uomo è sempre sopravvissuto. Ma sempre rispetto a cosa? Rispetto a che? Cioè, quando mai noi ci siamo trovati con questi strumenti nelle mani e questa stupidità gestionale accoppiate? Mai. Non c'è un prima. Prima eravamo piccoli ed eravamo in grado di fare poco danno, quindi facevamo poco danno. Per quanto ci applicassimo, bruciavamo una foresta, sfondavamo una collina, insomma, vabbè, tutte cose sulle quali si passa senza nessun problema. Non spostavamo l'asse terrestre. Non so se ci rendiamo conto della scala. Non avevamo intere regioni del pianeta dove non si respira più per mesi di fila. Che in Cina la cosa più venduta al mondo sono le mascherine. Perché non respirano più, non vedono più niente, chiudono gli aeroporti in giorno sì e in giorno no perché c'è troppo smog. Oh, ma vogliamo vederlo che è un'altra scala o no? Perché è quello il problema. C'è il tempo? Boh, ne abbiamo idea? No, perché la resilienza del pianeta è un'altra di quelle cose di cui parliamo ma di cui non abbiamo idea. Che è la resilienza? Uno. Speak up, capacità di... Oh, l'ho sentito capacità di a sto giro, eh? Chi era il parlante? Oh. Ok, più o meno ci siamo, ovvero sia di ripristinare uno stato precedente dopo una sollecitazione. Ok? Allora, il problema dell'ecologia qual è? Che noi stiamo sottoponendo il pianeta a una sollecitazione e non abbiamo idea di quale sia la capacità del pianeta di rimettersi a posto quando finisse, posto che qualcuno la finisca, perché come saprete noi continuiamo. No? So ormai so più quanti protocolli che dovremmo diminuire le emissioni di CO2, invece continuiamo bellamente, ce le scambiamo pure quelle, no? Voglio dire, uno è anche ammirato per certi versi. Tu puoi essere così terribilmente stronzo da avere una cosa dannosa e renderla un qualcosa che rende? Sì, ci siamo riusciti. Allora noi sporchiamo e dopodiché vendiamo i diritti che avevamo di non sporcare a qualcun altro che ha sporcato anche lui, su questo guadagniamo tutti e intanto il pianeta va a picco. No, perché c'è sempre questa cosa carina da dire. Quindi se io non so qual è la resilienza del pianeta, come faccio a continuare a dirti che tanto le cose andranno bene e si metteranno a posto? Quando buona parte della comunità scientifica, con tutti i problemi che ha la comunità scientifica di cui abbiamo parlato, ci dice guarda che probabilmente già stiamo oltre. Il pianeta è già andato. Perché se voi andate a fare un minimo di analisi oggettiva, scoprite che la gran parte dei cibi che sono risorsa prima dell'umanità sono biologicamente estinti. perché a furia di semplificare e di distinguere abbiamo ammazzato tutta la variabilità biologica. Quindi il caffè, l'orzo, il mais, da un punto di vista della nostra scienza, sono estinti, perché non hanno abbastanza varietà sul pianeta per poter superare un'eventuale crisi. No, però abbiamo la Monsanto che ci fa pagare ad ogni botta, ringraziando Dio, quindi siamo sereni. Quindi quello è uno. L'acqua potabile sta facendo pure lei una serie di fini che non finiscono più, ma noi nel frattempo continuiamo ad avere il 30% di spreco sugli acquedotti, perché non si riesce a capire chi dovrebbe pagarli. Questo è il problema dei beni diffusi. Sono tutti importanti, però quando li mettiamo a portafoglio non paga nessuno. Quindi noi abbiamo acquedotti che sprecano il 30% di quello che abbiamo dappertutto. Anche questo. E il CO2, come dicevamo, andava ridotto, invece l'abbiamo continuato a fare, però ce lo vendiamo, quindi in questo modo. Quando è che è successa sta cosa prima? Questi, no? Questi apologeti che ti dicono, vabbè, ma l'uomo è sempre sopravvissuto. Quando? Quando mai è successo? Ne parliamo con i dinosauri che a un certo punto poi non ci sono stati più? Pure quelli che dicevano probabilmente, quando mai è successo che è caduto un asteroide? Poi è caduto l'asteroide, ecco. Quindi noi stiamo più o meno, no? Ballando sul Titanic, è un po', magari poi ci prendiamo pure gusto e continuiamo, però voglio dire, speriamo che a breve non accada, perché io me lo risparmierei, se devo dire la verità, ma no. Vedremo un po'. Quindi capite che in questo clima una ripresa di sensi sarebbe opportuna, tanto per mantenere il linguaggio di cui abbiamo parlato finora, rimettere i piedi per terra, sarebbe opportuno, perché noi stiamo camminando insieme a Moccia 3 metri sopra il cielo, che meraviglia. Che ora è, scusate? Mezzogiorno e 20. Siamo di fronte a un rebus. Vogliamo fare un altro 10-15 minuti e poi break? Io direi che è tutto sommato. Ok, break nel senso che poi torniamo alle 2, voglio dire. Ecco, no, non fraintendetemi. Ok, allora, quindi ecologia dell'azione l'abbiamo vista. La noosfera invece no. La noosfera. Queste parole che la gente usa veramente. Allora, per la noosfera dobbiamo riprendere anche un altro aspetto del testo di Morin, che è quello delle triadi, che per una volta non sono la mafia cinese, ma sono un'altra serie di cose. Okay. Gli anelli. Ora, la prima domanda è: perché secondo voi Morin fa quella cosa? So, se avete visto la pagina del libro, è brutta. Perché il nostro, anche lì, no, se guardate un attimo le cose, il nostro modo di scrivere in qualche modo ti vincola a certi utilizzi formali delle parole. Quando vai a fare un anello, quell'anello sballa tutte le righe, non so se ci avete fatto caso. Il che pure potrebbe essere oggetto di discussione, nel senso che io ultimamente appunto ho cominciato a studiare l'arabo, voi probabilmente lo farete, e vi rendete conto che la lingua araba da un punto di vista estetico è molto più bella della nostra. Ti permette di inserire le tue scritture in pannelli ornamentali, è splendida, noi no. Cioè, o lo fai a mano, e la calligrafia l'abbiamo smessa perché tanto dopo Steve Jobs non serviva più a niente, evidentemente, oppure stai sempre lì, no? Righe, no? Perché gli sei carcerato, pure il testo è da carcere, perché tutto il nostro sistema, come vedete, è un sistema rigido, c'è poco da fare. Rispetto alla lingua araba noi siamo molto più arretrati. Che la lingua araba la puoi scrivere normalmente, scusate, faccio gesti sbagliati da destra a sinistra, per righe, ma la puoi scrivere in cerchi, la puoi scrivere in onde, la puoi magnificare, la puoi ridurre, la puoi incastrare, puoi fare più o meno quello che ti pare. E questo è qualcosa su cui bisogna riflettere, ragazzi, perché la lingua scritta è una componente fondamentale del nostro modo d'essere, no? Noi abbiamo proprio la consecuzione nel senso letterale del termine, nel senso fisico del termine, le parole si susseguono e non le puoi mettere una sopra l'altra, le puoi incastrare, no? A meno che tu non sia un artista, e lì ovviamente sei pure stigmatizzato, cioè, tutte le cose che si dicono agli artisti. Ma la lingua araba invece no, la lingua araba ti permette, scrivere una lettera enorme, tutte le letterine piccole negli spazi, no? Poi fa un sacco di cose. Paradossale, no? Però guarda caso, gli arabi non hanno avuto il cartesianesimo e manco l'illuminismo. Ci hanno tanti difetti e tanti problemi anche loro, per carità, però dal nostro punto di vista questa libertà compositiva non è male, oggettivamente, no? Teniamola presente. E teniamola presente quando pensiamo ai graffitari, tanto per dirne una, no? Questi che ci fanno incazzare tutti, che ci sporcano i muri. Boh, al di là del fatto che uno mi deve spiegare la differenza tra uno strato di smog e di cacca d'uccello e uno che ti dipinge, francamente non mi sembra di vederla in modo particolarmente, no? Però è chiaro che lì c'è qualcos'altro, no? C'è anche appunto il tentativo, che non so se è consapevole, non so se è praticato, se è fatto per altre ragioni, per carità, non lo so, però ci sarebbe l'astuzia del sociale di cui parla Maffesoli, per cui a un certo punto uno tenta di distorcere la lingua,
no? Tenta di usare la lingua per dire altro, perché in quella sigla non c'è la sigla, c'è altro. Quindi sono metafore. Sono tentativi di liberare la lingua da quelle categorie. Insomma, si potrebbe dire qualcosa di più intelligente del non del fatto che mi sporcano casa. Perché francamente a sporca casa ci pensiamo tutti con le macchine. Insomma, siamo in tanti a sporcarte casa quando vai a vedere un attimo la questione. Ad ogni modo, ecco di nuovo, non mi ricordo più come ce l'ho finito. Anosfera, poveri noi, ok. No, anche perché vi faccio presente una cosa, cioè quest'idea che vi ho appena esposto mi è venuta adesso. Quello è il problema, cioè non l'avevo pensata prima. Il discorso della lingua araba come libera, non l'avevo pensato per niente, l'ho vista l'altro giorno, ma non avevo collegato. Mi è venuto in mente ora. È quello che mi diverte a me far lezione, perché te vengo delle idee, cazzo, però questa potrebbe essere un'idea che vale la pena di utilizzare. Ad ogni modo, poi però mi distraggo. Ecco. Allora, dicevamo, la nosfera, perché Morin usa queste cose. Non so se l'abbia fatta apposta per rompere il filo della pagina, ma volendo potrebbe pure darsi, però ci vuole trasmettere un'idea che effettivamente con quel modello di testo composto in un certo modo non ha granché a che fare, no? Perché l'anello sta a significare un concetto che, se solo capiste quello, secondo me già staremo tutti un passo avanti, che è la contemporaneità. Questo è il punto. Se ci pensate, la contemporaneità è un'altra figura dello sciame delle immagini di Durand. Abbiamo detto che l'immagine trasmette uno sciame di significati tutti insieme, contemporaneamente. Quello è il punto. Noi invece, siccome siamo cartesiani, siccome siamo logici, abbiamo quest'idea che le cose accadano per passaggi. Prima A, poi B, poi C, poi D, eccetera. Allora, come credo di avervi detto quando parlavamo del cervello, se il mio cervello rettiliano ragionasse così, io sarei morto fra 5-10 secondi. Perché dovrebbe fare, dovrebbe, allora adesso faccio i polmoni, poi faccio il cuore, poi faccio il fegato, poi ci sono le surrenali, poi mi sono scordato niente, ah sì, dovrebbe servire questo, e ecco, al tempo che lui arriva a chiedersi che deve fare per quinto, io sono defunto, perché io vivo contemporaneamente, cioè io non ho una gestione lineare del corpo. A me è quello che mi fa incazzare, nel senso che noi siamo la prova provata che quel modo di pensare è sbagliato, però non ci frega niente, continuiamo imperterri. Noi viviamo ed esistiamo contemporaneamente, però lo proviamo ma non ci facciamo caso, perché nessuno ci ha fatto mai fare attenzione a questa circostanza, no? Noi parliamo dei ruoli ma non capiamo che noi siamo contemporaneamente tutti i nostri ruoli. Non c'è un momento in cui io sono solo docente, in cui io sono solo amico, sono solo marito, sono solo qualcos'altro, escursionista, quello che vi pare. No, io sono sempre tutte queste cose contemporaneamente, poi ne metto più in attenzione una e meno in attenzione l'altra, ma non è che le altre scompaiono nel frattempo e non mi creano qualche tipo di obbligo, qualche tipo di aspettativa, qualche tipo di necessaria correlazione, capite? Però noi ci comportiamo come se ci fosse un tempo per essere, dice Morin, membri della razza umana e un tempo per essere soggetti. E siccome siamo in una società individualistica, come dice Dumont, d'altra parte, una configurazione individualista moderna, il tempo in cui siamo membri della razza di fatto ce lo siamo perso, o della specie, va, diciamo specie che è meglio. Quindi che succede? Io mi comporto regolarmente come se fossi solo soggetto autonomo, senza dimenticandomi che non lo sono, che già è sbagliata come idea, ma vabbè, e ma che comunque nello stesso tempo sono membro di una società e parte di una specie, e queste cose mi generano una serie di comportamenti attesi, di nuovo, no? Si dice, con Darwin che parlava appunto pure lui come se fossimo tutti razionali, che la specie ha interesse alla sopravvivenza. Noi no. È una specie che se ne fotte di sopravvivere. Anzi, vuole vedere fin quanto riesce a complicarsi l'esistenza prima di vedere se per caso sei estinta. No? Perché? Perché non abbiamo, ci siamo persi il discorso del fatto di essere membri della specie. Insieme al discorso dell'animalità se n'è andato a farsi fottere pure il discorso della specie, con tutti gli obblighi che avrebbe comportato. Nella specie animale di solito i genitori sono disposti a sacrificarsi per i figli. Noi siamo gli unici che fanno sacrificare i figli per i genitori. Non ce ne sono altri. Non sono contemplati. Farà parte della nostra diversità. Diciamo che questa è una di quelle parti della diversità che mi sarei risparmiato, ma purtroppo la stiamo vivendo, no? Virzì, da questo punto di vista, credo che faccia testo. Sono andato a vedere soltanto i trailer del Capitale Umano, è tutto centrato su questo, ma abbiamo distrutto tutto quello che potevamo e mo ci godiamo i frutti. È vero, non è una cosa, dice, trascendentale, no? È così, questo sta accadendo e continuiamo pure, oltretutto. perché i nostri figli non ci stanno piando a picconate. Io vi inviterei, come dire, a picconare un po' dei genitori. Simbolici, no, ovviamente non quelli di casa, perché arrivate a casa e piede a pizza chi trovate. Però l'idea generale è che sarebbe tempo di cominciare a chiedere conto, fondamentalmente, no? Però per chiedere conto, come vi ho spiegato sin dall'inizio, bisogna pure avere un attimo le idee chiare, sapere di che parliamo, riuscire a organizzare un discorso, avere delle visioni mentali, insomma un sacco di dettagli che spesso e volentieri purtroppo latitano, per cui ci troviamo appunto in questo assordante silenzio delle nuove generazioni. Quindi, contemporaneità. Morin ce la fa vedere, è per quello che mette quegli anelli con tutte le freccette, no? Perché vuol dire che non c'è un ciclo per cui comincio da qui e vado, a parte che l'anello di per sé non ha inizio e non ha fine, quindi non è pensabile un grado 1, non c'è gerarchia in un anello. Vi ricordo, la tavola rotonda era esattamente per questo che era rotonda, ovvero sia perché non c'era un punto nel quale qualcuno avrebbe avuto una gerarchia spaziale già assegnata, no? Laddove le tavole rettangolari hanno il capotavola, tanto per dirne uno. Allora, il rotondo è un segno di pari dignità, quindi l'anello è rotondo per questo. I membri dell'anello sono tutti e tre ugualmente importanti, quindi sì, sarai pure soggetto, ma sei altrettanto significativamente membro della società e sei altrettanto significativamente esemplare della specie umana. E tutte queste cose tu dovresti ricordartele. Quello è il punto. Tu, quando ti comporti, dovresti comportarti su questo panorama di obblighi, non solo su quello dei beati cazzi tuoi. Capito? Qui il problema. Solo che, come vedete, pensare il contemporaneo è difficile. Perché noi ci siamo privati degli strumenti che ci permettevano di pensare il contemporaneo. Perché l'immagine, dice Morin, non è un abbellimento. L'immagine è una lingua a parte, che ha delle sue dinamiche, ha delle sue logiche, ha delle sue potenzialità euristiche. Quindi se tu l'immagine la togli, togli la possibilità di capire le cose di colpo. Te le devi dipanare tutte piano piano, come il famoso filo d'Arianna. Capite? Perché l'immagine ti trasmette tutto insieme. Tu non puoi dire che io ho visto questa immagine e ho capito solo quello, no, perché hai sentito pure tutto il resto. Tutto quello che fa parte dello stereotipo, tutto quello che fa parte del simbolo, tutto quello che fa parte dell'archetipo, arriva tutto insieme, magari non lo leggi subito perché noi siamo limitati pure mentalmente, l'abbiamo visto, la nostra attenzione non è che è così, no, aperta, che vede tutti i livelli, ma l'attenzione è una piccola parte del modo di percepire le cose. Noi percepiamo tutto e ne abbiamo consapevolezza di un po', però intanto l'abbiamo percepito il tutto, e quel tutto che abbiamo percepito ci ha messo in una certa disposizione d'animo, ci ha fatto echeggiare una serie di toni nella mente, ci ha fatto fare una serie di correlazioni, perché ringraziando Dio i nostri neuroni vanno per conto loro, perché se dovessimo pensare solo quello che vogliamo pensare saremmo delle nullità, ogni tanto mi vengono dei termini un tantino colorati. Ok? Quindi ringraziando Dio invece i neuroni fanno quello che gli pare, quindi tu parli e a un certo punto ti viene quell'idea come prima, non c'è cazzo, però la lingua araba è lì, ma chi ci ha pensato per niente prima? Quando mi era venuto in mente? E se mi fossi messo a tavolino per avere una buona idea, sarei rimasto a guardare il foglio dicendo, beh, mo, che c'è scrivo sopra? Che è una cosa che proverete se mai scriverete qualcosa. Scrivere è difficile. Perché vuol dire in qualche modo venire a patti tra un processo creativo che funziona come gli pare, perché funziona come gli pare, e la necessità di mettere giù quei segni grafici in quell'ordine, in quella conseguenza, con quella leggibilità. È un lavoraccio, ragazzi. Quando dice, vabbè, l'artigiano non scrive. No, scrivere è un mazzo infernale. Perché appunto la tua testa va dove gli pare in linea di massima. Tu puoi avere più disciplina o meno disciplina, è chiaro, t'alleni, impari, leggi, studi, quello che vuoi, però appunto... Se c'hai troppa disciplina non scrivi uguale, perché non ti viene più in mente niente, perché le cose che ti devono venire in mente vengono in mente, non so se sentite la lingua, cioè, non è che ce le chiami, vengono loro. Siamo molto più intelligenti di quanto non crediamo, perché se ascoltiamo la lingua ci dice cose. No, mi è venuto in mente, secondo voi è attivo o passivo? È passivo, è lui che mi è venuto in mente. No, non so io che l'ho chiamato, perché sennò direi, allora, ho evocato quest'idea, andava pure bene, ma non funziona così, le idee ti vengono. Quindi la tua cosa fai tu per poter avere idee? Stai aperto, stai rilassato, pensi ad altro. Questo è il modo per riuscire a trovare qualcosa. Non metterti lì con quelle quattro risorse mentali che c'hai focalizzate su quello schema che già ti sei costruito E che è una cosa che, insomma, lascia il tempo che trova lì al massimo. Ecco, quello è un modo pessimo per procedere. Quindi tu devi riuscire a gestire questa contraddittorialità del processo. Gestire un'attività disordinata rendendola ordinata. Ricordandoti le idee che ti vengono in mente mano a mano, senza perdertele, perché è un po' come i giocolieri, no? 3 palle, 4 palle, 5 palle, 6 palle, casca tutto. Ecco, quindi devi stare attento. Scrivere è questo. Scrivere è un processo profondamente complesso. Noi, tanto per cambiare, abbiamo semplificato tutto, perché voi dire ormai non dovrebbe manco essere una sorpresa, non facciamo altro che semplificare, per cui chiaramente, no? Chiunque scrive, chiunque pensa, chiunque fa cose, per carità, va bene, fate un po' come pare. Però invece non è così. Quindi, se il nostro modo di organizzare il mondo di per sé è così contrario all'essere del mondo, la cosa è ardua, ragazzi, perché di fatto è questo il punto. Cioè, la lingua come l'abbiamo noi, le lingue con le quali parliamo noi, le lingue logiche, logos, no, i greci, sono lingue lineari. Quello è il problema. Sono lineari e quindi ci portano a immaginare questa linearità dappertutto, e la linearità non c'è da nessuna parte. Questo è il punto. È rarissimo, cioè nei processi che facciamo noi a volte e manco sempre, ma nel resto del mondo di lineare non c'è niente. Tant'è vero che, guarda un po', tornano i termini. Quando vi dicevo, voi sapete cosa risolviamo della matematica noi? Noi risolviamo le equazioni lineari. E lì pure fino a un certo grado, perché oltre cominciano ad essere complicate pure quelle. Ma qual è il problema? Che la gran parte del mondo è descritto da equazioni non lineari, con le quali noi non abbiamo quasi modo di interagire. Stanno lì, le guardiamo. E non ci capiamo una benemerita mazza. Ecco perché, no, già i primi modi di comprendere il mondo sono modi semplificanti. Voi semplificanti. Prendete la geometria. Ma voi avete mai incontrato un quadrato? Fuori, cioè uscendo per strada in un posto dove non ci sia gente che costruisce, perché poi sennò... Ma andando a fare un giro in un bosco voi trovate angoli retti? Cerchi perfetti? No. Voi trovate curve, linee spezzate, guazzabugli, cose strane. Quella è la natura. Quindi io già nel momento in cui descrivo la natura come un accidente rispetto a un sistema perfetto datomi dai famosi solidi platonici e dalle intuizioni di Talete, eccetera, eccetera, io sto facendo una semplificazione terrificante, perché tutta quella roba fuori non c'è. E io non solo la faccio, ma condanno il fuori perché non è come quello che ho fatto io. Questo è il bello della nostra cosa, capite? Io faccio una cosa bellissima e poi dico, ah, mondo, fai schifo perché non sei perfetto come il mio cerchio. Il mondo mi dovrebbe fare una pernacchiona, che è l'unica cosa sensata di Avatar. Io Avatar non l'ho granché sopportato, ma il momento in cui la natura si incazza, oh, ma magari lo vorrei vedere, no? Una bella carica dei 350.000 elefanti sui campi di disboscamento. Ah, facciamo un trito dei miei fratelli umani e chi se ne frega, scusate, ma ogni tanto, proprio, no? Oh, così forse cominciamo a farci caso. Quindi il punto è questo: noi, in nome di questa perfezione astratta, abbiamo giudicato il mondo, no? come dice Shakespeare, e l'abbiamo trovato wanting, l'abbiamo trovato mancante, l'abbiamo trovato indegno. Ci abbiamo la faccia come il culo, ragazzi, quello è il punto. Allora il mondo invece fa come gli pare, non siamo in grado di calcolare le linee di costa, non siamo in grado di calcolare i moti dell'aria, con la meteorologia abbiamo bei problemi, come avete notato, perché con tutto che abbiamo i satelliti a volte queste benedette perturbazioni vanno dove gli pare, quindi dice, ma come, dove piove un bel giorno di sole? E vabbè, succede pure quello, chiaramente, no? Ecco, quindi quello è il mondo. Come vi dico, non so se ve l'ho detto pure a voi, ma una volta ho creato un problema mentale a una serie di una mia classe, perché gli ho detto, quando voi andate a casa e mettete la pila dell'acqua sul fuoco, state inscenando un enigma fisico. Perché noi ad oggi un modello dell'ebollizione non ce l'abbiamo. Non sappiamo dire la particella A dove andrà quando comincia a bollire l'acqua, perché l'ebollizione è un casino e, guarda caso, è descritta da equazioni non lineari. Quindi quella pentola che bolle per noi è un finimondo. Non la sappiamo spiegare, quella no, però sappiamo fare trivellazioni e andiamo a 3 km sottoterra. Siamo fantastici, capite? Quindi questo è il punto. Quando questo strumento ti costringe a ragionare secondo una serie di passaggi forzati, e qui il letto di Proguste non può non imporsi come intuizione geniale, non come modo geniale di descrivere la questione, e tu poi appunto hai grosse difficoltà a ricordarti che non sei soltanto quello che sta pensando adesso, ma sei contemporaneamente pure altro. Cioè, lo devi fare come ginnastica mentale, deve diventare un tuo, in qualche modo, un tuo mantra interiore per il quale devi costantemente ricordarti che c'è una parte di te che non è quella che pensa, c'è una parte di te che avrebbe gli stessi diritti, c'è una parte di te che andrebbe tenuta presente, non solo gli affari tuoi, non solo i beati di prima, no? Allora, se questo noi l'applicassimo allo smaltimento dei rifiuti, per miracolo non avremmo la terra dei fuochi, perché se tu ti ricordassi che sei membro di una società e sei pure parte della specie umana, probabilmente qualche remora a andare a bruciare, a sfondare, a distruggere intere regioni ce l'avresti. Quando non te lo ricordi, no. Tu c'hai una cosa, la dai a un altro, è un problema suo, te stai a casa con i tuoi soldi in tasca e arrivederci. Contemporaneamente sei uno stronzo e basta. Un anello che gli è sfuggito a Morano, uomo, stronzo e qualcos'altro, quello ce l'abbiamo perennemente presente. Quello invece dove c'è la società e la specie umana ce lo siamo un po' perso, ok? Quindi ci dice Morin, se dobbiamo pensare a come sarà l'insegnamento futuro, queste sono le cose che dobbiamo dire, non Napoleone, non gli assiro-babilonesi, non le regole della matematica. Noi dobbiamo dire alla gente, voi abitate qui ed è un problema vostro, è una cosa che dovete tenere costantemente in mente, dovete ricordarvi che quello che pensate è questionabile, è discutibile, probabilmente sbagliato, che nasce da una serie di processi di cui non avete la minima idea e avete il coraggio di venirmi a dire che con quei processi scoprite qualcosa. Ma di che? Quando? Non so, si poteva intitolare anche così il libro. Ma di che? Quando? Sarebbe un bel titolo anche quello da tenere un attimo presente. Vabbè, direi che pure questa volta ci siamo, ci vediamo alle 2. Buon pranzo.